Cari amici, cominciamo. Purtroppo c'è un po' di ritardo. Una volta noi avevamo l'abitudine di iniziare rigorosamente puntuali e invece diciamo, l'afflusso del pubblico è stato un po' rallentato e quindi cominciamo ora. Questa è la seconda giornata dei nostri seminari in materia fallimentare organizzate dall'associazione Unioris, il cui grande animatore è il vostro amico e mio amicissimo Francesco Gabassi. Oggi i temi sono accertamento del passivo, aspetti processuali, dottoressa Mimma Grisafi del Tribunale di Udine, ammissione del passivo dei crediti di lavoro, avvocato Paolo Bonetti dell'ufficio legale dell'INPS di Pisa. Transazione fiscale, profili teorici, orientamenti applicativi, dottor Alberto Cimolai, commercialista in Pordenone. Ringrazio nuovamente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Udine, il Mediocredito Friuli Venezia Giulia e l'Università di Udine, che sono i grandi supporters e sostenitori della nostra iniziativa Unioris. E ringrazio il Presidente del Tribunale di Udine, la dottoressa Bottan, che nuovamente ci dà l'onore di essere presente e quindi di onorare il convegno con la sua presenza personale. E siccome quello che dovevo dire l'ho già detto l'altra volta come introduzione, questa è la seconda giornata passa subito ai lavori e in particolare ringrazio la dottoressa Mimma Grisafi per quello che ci dirà e la ringrazio particolarmente perché molti di voi lo sanno, ma non tutti, la dottoressa Grisafi, alla pari del dottor Pellizzoni, consentono una cosa magnifica, miracolosa, eccezionale nel rapporto fra teoria e concretezza, ossia i nostri studenti di diritto commerciale sono ammessi alle udienze di verifica del passivo davanti al Tribunale di Udine, tenuti dai giudici delegati che ho appena menzionato. Il che è stata un'iniziativa bellissima, ideata da me, da Gabassi o da Gabassi da me, non mi ricordo, parecchi anni fa, che ha avuto un successo incredibile di partecipazione degli studenti. Se sommo quelli che vanno a sentire le verifiche dei crediti, sono molti di più di quelli che normalmente sono in aula a sentire le nostre lezioni. E soprattutto nel giudizio di valutazione delle lezioni di diritto commerciale compare sempre un grande favore per questa partecipazione all'udienza. È l'unica occasione che gli studenti, forse a diritto penale, però non so se il professore riporta, che gli studenti hanno di andare a vedere come funziona un'udienza in tribunale. Unica perché nel civile, come si sa, le udienze non sono pubbliche e quindi non è possibile agli studenti di andarci. Per quelle di diritto di verifica dei crediti non mi è ancora chiarissimo se siano pubbliche o no, però di fatto la disponibilità dei magistrati e anche dei colleghi avvocati che assistono a una verifica un po' più lunga per un certo carattere didascalico, didattico della stessa si può fare. Grazie, dottoressa Grisafi.
Ringrazio io il professor Antonini che mi ha dato un po' di tempo per temperare l'emozione. Ora, l'oggetto del mio intervento è l'accertamento dello stato passivo, in particolare l'esame di alcuni suoi importanti profili processuali. È ovviamente un tema molto vasto e quindi mi limiterò, diciamo, innanzitutto ad introdurre alcuni principi generali, soffermandomi soprattutto sui profili di novità del nuovo rito. Poi parlerò, diciamo, della struttura del procedimento, cercando di dare il più possibile un taglio pratico, perché è ovviamente quello che a noi qui interessa maggiormente. E non farò assolutamente una riproduzione di quello che è il dettato normativo, quindi non vi esporrò, diciamo, la sequenza del procedimento che basta leggersi la legge e la ritrovate. Ma la mia intenzione è quella soprattutto di darvi dei principi generali che possono servire anche a chi è digiuno della materia, ma che possono servire poi come chiave di lettura nel momento in cui vi si pone un problema pratico, anche quindi per chi è digiuno della materia. La fase dell'accertamento dello stato passivo possiamo qualificarlo come un subprocedimento che si inserisce all'interno del grande procedimento che è la procedura concorsuale, ma a differenza di altri subprocedimenti e di altri accertamenti incidentali è necessario, perché non può non esserci, ed è strumentale alla individuazione della massa passiva e quindi praticamente di tutti i creditori che potranno poi partecipare alla distribuzione dell'attivo. Serve anche ovviamente alla delimitazione della massa attiva nella misura in cui vengono accolte ovviamente le domande di rivendico, le domande di restituzione. Con la missione il creditore, anche quello il cui diritto non ha un riconoscimento, non ha avuto un riconoscimento giudiziale, con la missione il creditore ottiene sostanzialmente un titolo esecutivo sui generis che gli serve appunto per poter partecipare alla distribuzione dell'attivo. Come ho detto prima, a differenza che in altre procedure è necessario, perché ci sono altre procedure concorsuali, tipo la liquidazione coatta amministrativa, ad esempio, o anche il concordato preventivo, in cui non vi è una fase di accertamento dello stato passivo, che rimane, diciamo, in uno stadio quasi amministrativo, o il commissario giudiziale, oppure nella liquidazione coatta amministrativa addirittura proprio c'è un elenco fatto dal commissario dei crediti da ritenere da ammettere, poi la possibilità dell'opposizione. Ed è un procedimento che si dice vige il principio della esclusività. A norma dell'articolo 52, infatti, il fallimento apre il concorso fra tutti i creditori sul patrimonio del fallito, ma ogni credito deve essere accertato secondo le norme del capo quinto. Quindi è esclusa ogni forma alternativa di tutela e tutte le azioni devono essere concentrate quindi nell'ambito di questo subprocedimento. E qui vediamo un primo dato di novità rispetto al precedente rito, perché vi è un'accentuazione di questo accentramento e di questa esclusività, in quanto sono state inserite nell'ambito di questo subprocedimento anche i crediti prededucibili, in particolare quelli, tranne quelli non contestati e quelli che praticamente sono riferiti a liquidazione di compensi, articolo 25 della legge fallimentare, e anche i diritti immobiliari. Per quanto concerne questo aspetto dei diritti immobiliari, io non tratterò del tema, che anche questo è molto ampio, molto vasto, dei soggetti legittimati ad insinuarsi, ma un piccolo accenno al terzo datore di ipoteca. Sono recentemente intervenute due sentenze nel 2009 che affermano che il terzo datore di ipoteca non può insinuarsi allo stato passivo, appunto perché non è creditore. E questo, diciamo che nell'ambito del vecchio rito era corretto. Io credo che oggi invece il terzo datore di ipoteca appunto abbia titolo per insinuarsi, anzi debba insinuarsi, perché a norma noi vediamo sia l'articolo 16, che è il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento, sia l'articolo 52 sul concorso dei creditori, sia l'articolo 95 sul progetto di stato passivo e l'adunanza. La normativa non fa più riferimento soltanto ai diritti di credito, ma fa anche riferimento ai diritti reali o personali, e non solo sui beni immobili, ma anche sui beni immobili. E come siccome tutti sanno che l'ipoteca è un diritto reale di garanzia, quindi anche il terzo datore di ipoteca non dovrà aspettare il riparto come aspettava prima per poter far avvalere e quindi eventualmente il suo diritto è farsi riconoscere il diritto di soddisfarsi sul ricavato di quel bene, ma dovrà anche il terzo datore di ipoteca insinuarsi. Questo appunto è coerente, diciamo, con la finalità di concentrazione nell'ambito del subprocedimento ed è anche, risponde anche all'esigenza della tutela del contraddittorio, perché in questo modo tutti i creditori possono dire la loro in relazione al riconoscimento di questo diritto reale sul bene. Passando ora all'esame della struttura di questo procedimento, indubbiamente la riforma lo ha innovato notevolmente, non nella sua finalità, ma proprio nel rito. Ed è, una ricostruzione, come vedremo, non molto semplice, stante la specialità di questo procedimento, specialità che è data non solo dal fatto che appunto è un giudizio, come vedremo, ormai giurisdizionale, proprio volta all'accertamento del diritto che è inserito nell'ambito di questo contenitore, che abbiamo definito un contenitore, che è la procedura concorsuale, ma proprio perché per la specialità dell'oggetto di questo procedimento, che è sicuramente più ampio e più complesso di quello di un normale giudizio di accertamento dei diritti di credito. Perché, come è stato detto, non ha soltanto lo scopo di riconoscere il diritto di credito, ma di riconoscere il diritto al concorso, e cioè il diritto di partecipare poi alla distribuzione dell'attivo, alla ripartizione dell'attivo, e quindi alla fase che è propriamente esecutiva della procedura. Nell'accertamento dello stato passivo, infatti, bisogna tenere presente bene due principi che sono dati, dettati dall'articolo 44 e dall'articolo 45 della legge fallimentare. L'articolo 44, che stabilisce implicitamente una riserva in linea di massima, poi a parte la prededuzione, dei beni, addirittura dei beni futuri del debitore, al soddisfacimento dei creditori, ma dei creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento, cosiddetto principio della cristallizzazione. E poi abbiamo l'articolo 45, che per l'individuazione di questa anteriorità, come devo valutare questa anteriorità? Le formalità saranno, per rendere opponibili gli atti ai terzi, sono opponibili solo se eseguite dopo, non sono opponibili se eseguite dopo la dichiarazione di fallimento, cioè sono senza effetto. E questo, appunto, per questa ragione si dice che, e si è detto anche recentemente, è intervenuta una sentenza nel 2010, la 22.711, che ad alcuni è apparsa rivoluzionaria, ma in realtà non lo è tanto, perché la dottrina questo lo aveva già evidenziato, che ha sostenuto che la anteriorità del credito è un elemento costitutivo del diritto del creditore di partecipare al concorso. E per questo ha detto, essendo un elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso, non è un'eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto dalla parte, ma è un'eccezione in senso lato e quindi rilevabile anche dal giudice d'ufficio. E quindi evidentemente questo è un dato molto importante. Ora, sulla questione della eccepibilità del difetto di data certa da parte del giudice delegato, vi sono stati dei dissensi in dottrina, non tutti sono d'accordo per le influenze che questo può avere in realtà sul diritto alla prova, cioè, o meglio, sui limiti della prova. Però è certo che l'anteriorità del credito è divenuto un elemento costitutivo del diritto. Ciò posto, l'accertamento dello stato passivo, come prima, si articola in due fasi. L'una, quella che si è sempre definita la fase necessaria, come abbiamo detto, se vuoi partecipare alla distribuzione dell'attivo devi insinuarti, e l'altra è la cosiddetta eventuale, appunto, di impugnazione. Alle domande tempestive poi si aggiungono, e quali sono? Vi ho detto che non vi parlerò di tutte le norme, vi dico, tempestive sono quelle che vengono presentate nei 30 giorni dalla data dell'adunanza fissata, segnata nella sentenza dichiarativa di fallimento. Solo questa, quella che viene presentata 29 giorni prima di quella data, è una tardiva. Poi a queste si aggiungono, appunto, le tardive, che possono essere presentate nel termine di 12 mesi normalmente dall'esecutività dello stato passivo, o nel caso di procedure particolarmente complesse, e se lo stabilisce la sentenza, 18 mesi. Non mi occuperò delle domande tardive, diciamo che non si pongono particolari problemi rispetto al passato, perché il legislatore opportunamente ha uniformato il rito, cioè praticamente seguono le stesse regole, devono essere presentate 30 giorni prima dell'adunanza e il procedimento è identico. Poi vi sono c'è l'eventualità delle super tardive, che pongono altri problemi e che sono ammissibili solo se il ritardo non è imputabile. Su questo tema mi limito a dire questo, poi eventualmente nella discussione, se c'è qualche problema, qualche questione, ne parlerò. Allora, la prima fase, che è appunto la fase necessaria, è quella che veramente ha subito le più rilevanti modifiche. In sintesi, prima lo stato passivo era formato dal giudice con l'ausilio del curatore, quale era un organo della procedura. Il giudice aveva poteri inquisitori, poteva sollevare tutte le eccezioni rilevabili anche solo dalla parte, quindi anche prescrizioni, revocabilità, qualsiasi eccezione, e decideva assunte sommarie informazioni. Quindi non c'era un'istruttoria, né esistevano le prove costituende, esistevano i documenti. Ed era un rito a cognizione del tutto sommaria e sostanzialmente senza il contraddittorio, sebbene questo contraddittorio, come vedremo, è rilevante, perché appunto essendo il riconoscimento di un diritto al concorso, ogni qualvolta io riconosco un diritto, riduco il diritto degli altri, quindi è chiaramente molto rilevante. Oggi la prima fase è stata, appunto, come ho detto, procedimentalizzata, e si tratta di un procedimento giurisdizionale e contenzioso. Innanzitutto è retto dal principio dispositivo, e quindi dal principio della corrispondenza fra il chiesto e pronunciato e dal principio della domanda. Ora, di cui ha anche gli effetti, anche prima veniva detto che ha l'effetto ma anche l'effetto, secondo me, sospensivo in una lettura costituzionalmente orientata, quindi voglio dire, ha un effetto interruttivo e sospensivo, come dice anche la norma, per tutta la durata della procedura. E una domanda, infatti il ricorso è come una domanda, nel senso che il ricorso ha dei requisiti che appunto non vi leggerò mai, che è come se fosse un atto di citazione, perché bisogna indicare l'organo, bisogna indicare la domanda, la causa petendi, il petitum, indicare il privilegio, il bene su cui il privilegio ricade, quindi tutti i requisiti di una domanda. Poi si svolge davanti a un giudice, che è un giudice terzo, che nel rispetto appunto del principio dispositivo decide nei limiti delle conclusioni formulate e delle eccezioni di parte, anche eventualmente rilevabili d'ufficio. Si tratta ancora di un procedimento sommario, ma è stato rafforzato notevolmente il diritto di difesa, perché è previsto espressamente che il giudice, su istanza di parte, può compiere atti di istruzione compatibilmente con le esigenze di speditezza. Avranno assistito anche avvocati curatori a casi di ipotesi di lavoratori che chiedono ad esempio lo straordinario e sono stati assunti informatori per provare che questo straordinario era stato effettivamente svolto. Ecco, un caso del genere nel precedente rito non sarebbe stato ammissibile. È un processo di parti, dove parti è il creditore, appunto, che presenta il suo, che è l'attore che propone la domanda, e il curatore, che è il convenuto, e che deve, il convenuto che deve prendere posizione su questa domanda, deve sollevare le sue eccezioni e formulare le sue conclusioni. È una parte evidentemente sui generis, nel senso che è come, in un certo senso, lo paragonerei, non so, al PM nel procedimento penale, perché effettivamente, come il PM potrebbe concludere anche per l'assoluzione, così il curatore può concludere, conclude spesso per l'accoglimento della domanda. E sui generis perché diciamo che è terzo sul piano sostanziale, mentre parte sul piano processuale, e cumula i poteri a volte del debitore, ogni qualvolta per esempio eccepisce la prescrizione, la decadenza, ma non è un mero successore, perché per esempio a fronte del, non so, nel rapporto con le scritture contabili o la data certa, è terzo. Quindi io lo dico, un giano bifronte che cumula i poteri a volte del debitore e a volte dei terzi. Poi importante, sono divenute parti effettive tutti i creditori in un contraddittorio incrociato, così si è parlato, e un contenzioso anche fra ciascun creditore e tutti gli altri creditori. Appunto, abbiamo detto, perché oggetto del procedimento è anche l'accertamento del diritto a concorso di ciascun creditore. Il contraddittorio inoltre si svolge in udienza. L'udienza nel nuovo rito ha assunto un ruolo estremamente centrale, anche se debbo constatare che normalmente io e il curatore siamo soli, cioè di i creditori normalmente non vengono, ne vengono pochissimi. Ma il legislatore invece ha visto l'udienza come un luogo e un momento processuale assolutamente essenziale nella nuova procedura, in cui si definisce il tema decidendum, il tema probandum e si realizza il contraddittorio, ma non solo, perché ad esempio è il luogo in cui potrebbe essere deciso in questa adunanza immaginata dal legislatore di revocare il curatore o di revocare il comitato dei creditori. E apro qui una parentesi. Cos'è l'udienza? La legge parla appunto di udienza. Ecco, il legislatore la prevede, l'ha immaginata tendenzialmente unica, con rinvii, senza alcuna comunicazione agli altri creditori, perché si immagina che è la sentenza, con l'indicazione della data dell'udienza, che instaura il contraddittorio con tutti i creditori. Rinvii non superiori a 8 giorni, ma il rinvio con decisione per esempio di alcune domande e non di altre, un'ipotesi molto frequente soprattutto nelle verifiche con molti creditori e anche in quelle alcune con domande complesse. Cosa succede? Comporta lo slittamento del termine, per esempio, per il deposito di documenti e osservazioni. Documenti e osservazioni che voi sapete che con la riforma del decreto legislativo del 2007 possono essere prodotti rilevate le osservazioni anche in udienza. Dice, ma comporta uno slittamento se c'è un rinvio? Bene, io credo che bisogna distinguere innanzitutto fra le domande non esaminate e quelle esaminate. Quelle non esaminate, la soluzione a mio avviso è abbastanza semplice, credo che l'interpretazione migliore sia quella meno rigorosa, cioè far coincidere quindi ogni termine con l'udienza in cui effettivamente viene trattata una domanda. Non si crea, come qualcuno ha detto, ma un'anomalia nel contraddittorio, no. Perché il creditore che vuole essere presente lo può essere, è stato avvisato e se vuole interloquire verrà all'udienza successiva, viene, prende nota dell'udienza e verrà all'udienza successiva. Del resto lo stesso articolo 95, quando dispone che i creditori possono in udienza depositare e produrre documenti, non pone un termine perentorio. Più incerta, a dire il vero, è la soluzione nel caso che la domanda sia stata già esaminata, e qui si contrappongono due diversi orientamenti. L'uno che ritiene che una volta esaminata la domanda, tu alla successiva, anche se stai decidendo altre domande, non puoi cambiare la prima, quella che hai già deciso, scusate. L'altra invece teoria vede il giudizio in un senso unitario, come poi un procedimento civile normale che si può articolare e sviluppare in diverse udienze e dove ciascuna decisione di per sé non assume alcuna valenza giuridica autonoma, ma, e quindi è, ciascun provvedimento è prodromico e confluirà nel decreto di esecutività. Sembrerà strano, ma anche il Tribunale di Milano nel 2008, per esempio, ha addirittura modificato ex officio una decisione che aveva assunto nella precedente udienza, ha assunto un'altra decisione sulla base di un rilievo d'ufficio. Ecco, io non so quale teoria, qui non voglio prendere posizione, certo è che se si aderisse a questa seconda teoria, ovviamente dovrebbe essere rispettato il contraddittorio, cioè non credo che comunque, io credo che in un rapporto di lealtà processuale richiederebbe di quantomeno avvisare il creditore e comunicargli la nuova udienza. Ora, per quanto riguarda questa prima fase, si pongono, appunto perché è stata procedimentalizzata, numerosissimi problemi. Io ho individuato 3 profili processuali che mi sono sembrati interessanti, uno in particolar modo, ma comunque sono 3 interessanti, poi ce ne sono ovviamente tanti altri. Cominciamo con questi. Allora, abbiamo uno, il regime delle preclusioni, che riguarda appunto quando e come si può modificare la domanda, quali eccezioni nuove o non nuove si possono presentare. Il secondo è il principio della non contestazione e il terzo è quello del giudicato endofallimentare. Per quanto riguarda il regime delle preclusioni, è un argomento non molto affrontato, è un po' ostico, soprattutto per i curatori che sono commercialisti e che quindi sono, non hanno assolutamente nozioni di diritto processuale. Cercherò di parlare in termini più semplici possibili. E allora, ci sono da un lato la delimitazione, le preclusioni che riguardano la delimitazione del tema decidendum, e le altre sono, e del tema probandum, e dall'altro le preclusioni di tipo istruttorio. Io partirei, diciamo, come chiave di lettura innanzitutto dall'articolo 152, che espressamente che è posto nel libro primo del codice di procedura civile, che quindi pone un principio generale applicabile, dovrebbe essere applicabile a tutti i procedimenti, a tutti i termini processuali. Ora, i termini processuali, secondo l'articolo 152, sono ordinatori e sono perentori solo quelli così definiti dalla legge. Neppure il giudice può attribuire carattere perentorio ad un termine se la legge non glielo consente. Ciò posto, nell'ambito della normativa che disciplina la prima fase dell'accertamento dello stato passivo, l'unica norma che parla di termine perentorio è l'articolo 16, che disciplina il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento, il numero 5, che assegna ai creditori, appunto, e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del fallito, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione della domanda. Ora, siccome questa perentorietà non può essere intesa, credo, nel senso che dopo da quel momento non puoi presentarla, visto che le tardive sono disciplinate, un senso a questa norma potrebbe, ed è stata attribuita, nel senso che dopo quel momento, la domanda non possono essere presentate domande nuove, ma neppure da colui che l'ha già presentata la domanda, quindi non è più consentita una mutatio libelli, la presentazione di una domanda nuova e quindi la modifica della causa petendi o del petitum, e per i curatori del fatto giuridico che è stato posto a fondamento della domanda. Ora, per esempio, non può neppure essere chiesto, se tu hai presentato una domanda in chirografo, non può essere chiesto un privilegio. E su questo è intervenuta in agosto recentemente una sentenza della Cassazione, che proprio facendo riferimento, ed è l'unica sentenza che io ho trovato che fa riferimento alla prima fase, alla fase necessaria del nuovo rito, e che si occupa delle preclusioni. E dice che il privilegio, appunto, non può essere richiesto dopo la presentazione della domanda, perché sarebbe una modifica della domanda inammissibile. Altri termini perentori non sono stati espressamente stabiliti, però per questo silenzio si sono formate, diciamo, a causa proprio di questo silenzio, delle incertezze interpretative, e abbiamo tre tesi. Io vi espongo quali sono le tre tesi. Quella più rigida, che sostiene che tutto deve essere delimitato e compiutamente indicato negli atti introduttivi del giudizio, quindi il ricorrente deve dire tutto con il ricorso, il creditore o il terzo, sia in relazione al tema decidendum, quindi fatti costitutivi, sia sotto profilo istruttorio. E il curatore deve fare le sue conclusioni, sollevare le sue eccezioni, e eccezioni o documenti nuovi possono essere poi in udienza essere sollevate soltanto se rese necessarie dalla posizione, dalla difesa della controparte. E i documenti, per esempio, siccome la legge per quanto riguarda il ricorso fa riferimento a documenti dimostrativi del diritto, dice poi potrà presentare documenti integrativi solo se resi necessari dalle conclusioni del pubblico ministero. Una teoria intermedia è quella delle preclusioni, diciamo, rigide, assertorie rigide, e cioè domanda non modificabile, eccezioni che possono essere modificate, aggiunte soltanto in relazione alla difesa della controparte, mentre per quanto riguarda le preclusioni istruttorie è più elastica. Ed è elastica perché dice innanzitutto, per quanto riguarda i documenti,
cioè, questi articoli, sia il 93 sia il 95, non attribuiscono, e torniamo quindi a quello, alla mia premessa, non attribuiscono un carattere perentorio ad alcun termine, cioè non c'è scritto che è perentorio il termine dell'udienza, per esempio, o della domanda. E quindi dice l'articolo 95, secondo comma, questo è anche un argomento interessante. Quando parla delle ipotesi, che ce ne sono poche ormai, in cui può essere fatta tecnicamente una missione con riserva, in caso di omessa produzione incolpevole di documenti, questo si dice è la riprova che non ci sono termini di decadenza, perché altrimenti la norma avrebbe parlato di una rimessione in termini ai sensi dell'articolo 184 bis o 253 comma secondo. Inoltre, si osserva, si creerebbe una discrasia fra il regime delle prove documentali e delle prove costituende, perché per quanto concerne le prove costituende, la norma consente al creditore di chiedere prove anche in adunanza, e quindi sembrerebbe i documenti devono essere presentati soltanto con il ricorso, e puoi presentarli in udienza soltanto gli integrativi e solo quelli che sono resi necessari dalla difesa della controparte, mentre le costituende non si sa per quale ragione potrebbero essere anche richieste in adunanza. E poi c'è la tesi più ampia, quella che ritiene che, stante la mancanza di termini perentori, l'unica effettiva barriera preclusiva di qualsiasi sia assertiva che istruttoria è costituita appunto dall'udienza di verifica dei crediti. E questa, si dice, è una disciplina improntata appunto al rispetto massimo del contraddittorio, che si realizza appieno soltanto nell'adunanza, e si valorizza quindi la centralità dell'udienza, e quindi l'udienza sarebbe il termine ultimo sia per le istanze istruttorie sia per, sempre con il limite ovviamente del divieto di mutatio libelli, per il resto nell'udienza si potrebbero sollevare quindi tutte le eccezioni che si ritiene di sollevare. Il tema è ancora aperto, come ho detto, la Cassazione è intervenuta soltanto in materia di privilegio, ritenendo che appunto, siccome il privilegio è il riconoscimento di una certa causa del credito, passare da un chirografario ad un privilegiato o anche da un privilegiato all'altro significa modificare la causa petendi, quindi non è possibile questa modifica. L'incertezza interpretativa, a mio avviso, comunque suggerisce al accordatore, e questo è un suggerimento proprio pratico, proprio di sollevare sempre, comunque, fino al termine dell'udienza, e quindi anche eventualmente in modo tardivo, se ritenuto dal giudice delegato tardivo, e comunque tutte le eccezioni che si ritengono fondate. E questo non soltanto per fornire al giudice delegato un quadro completo della pretesa e di tutte le possibili contestazioni, lasciando quindi al giudice delegato di valutare poi quali fra queste eccezioni sono veramente eccezioni rilevabili solo dalla parte o in realtà rilevabili d'ufficio. Qui sarebbe da aprire una grande parentesi, perché la giurisprudenza, a partire dal 1998, ha ristretto notevolmente le eccezioni. Il principio generale è la rilevabilità d'ufficio, per cui chiaramente non potrà il curatore valutare un dottor commercialista, voglio dire un avvocato sì, ma il curatore commercialista capire se l'eccezione è rilevabile d'ufficio o meno. Quindi il mio suggerimento è quello di, ma anche l'eccezione rilevabile d'ufficio ha bisogno dell'allegazione. Quindi io credo che il curatore sia tenuto a sollevare comunque tutte le possibili contestazioni, in modo da dare poi la possibilità al giudice delegato di valutare quello che può essere fondato e quello che è infondato o inammissibile. Ora, passiamo al principio. Qui potrei dire qualcosa per esempio, sul non aver sollevato l'eccezione di inefficacia per revocabilità. Qui indubbiamente la revocabilità è un'eccezione in senso stretto, quindi se non viene sollevata dal curatore, il giudice, anche se la solleva in ritardo, non potrà mai accoglierla. Ma può essere importante, perché poi vi parlerò della seconda fase dell'opposizione e dell'impugnazione, meglio impugnazione, e se si applicano i principi per poter impugnare, e nel nuovo sistema anche il curatore può impugnare, è necessario il principio di soccombenza. E quindi per poter creare il principio di soccombenza devi opporti. Quindi è comunque importante sollevare tutte le eccezioni. Il secondo profilo processuale che mi è parso molto interessante e che ha appassionato gli interpreti, quantomeno gli operatori, i giudici, negli aggiornamenti che vengono organizzati dal CSM, ci sono stati accesi dibattiti su questo, il principio di non contestazione. Come lo applichiamo questo principio di non contestazione e se possiamo applicarlo nell'ambito della verifica dello stato passivo? In che misura la non contestazione del curatore vincola il giudice? Se il curatore conclude per l'ammissione, può il giudice respingere invece la domanda? La risposta della maggior parte degli interpreti è in senso affermativo, cioè che può respingere la domanda. Innanzitutto, ma e questo diciamo è ovvio perché risponde ai principi, la potrà rigettare o perché solleva un'eccezione d'ufficio o perché per esempio qualifica giuridicamente il fatto in modo diverso, e questo è ovviamente, ma questo è ovvio. Ma diverso invece, lasciando da parte questa parte io direi ovvia, è importante sgombrare il campo comunque da un equivoco. Si sta parlando di non contestazione del fatto, non di non contestazione del diritto. Perché se la non contestazione venisse intesa come riconoscimento del diritto di credito o della proprietà del terzo, la cui fondatezza dagli atti non risultasse in alcun modo, per me è certo che tale riconoscimento non è vincolante per il giudice, in quanto il curatore, ovviamente, senza l'autorizzazione del comitato dei creditori, non può disporre dei diritti del fallito o della massa. Il principio di contestazione in questo caso non opererebbe non perché, come qualcuno secondo me erroneamente ha detto, perché il procedimento di accertamento dello stato passivo ha ad oggetto dei diritti indisponibili, ma perché sono dei diritti soggettivamente indisponibili, è il curatore che non ne può disporre. E difatti, in un processo dispositivo di carattere ordinario, diciamo processo ordinario, se la parte riconosce il diritto della controparte, il giudice perde il potere di decidere. Dovrà dichiarare la cessazione della materia da contendere o dichiarare di non luogo a provvedere. In questo caso invece, qui si vede la diversità, il giudice deve comunque decidere in un modo o nell'altro, perché è un provvedimento costitutivo necessario. Se invece viene inteso correttamente, cioè come principio di non contestazione del fatto, la questione allora se opera il principio dell'articolo 115 che è stato recentemente novellato, per il quale il giudice deve porre a fondamento della sua decisione le prove proposte dalle parti o dal PM, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Allora, chi è favorevole all'applicazione di questa norma osserva che si trova collocata anche questa norma nel libro primo del codice di procedura civile, quindi in linea di principio è una norma che dovrebbe esprimere principi generali applicabili a tutti i procedimenti giurisdizionali, anche quelli a cognizione non piena, sicché ciò dovrebbe ritenere che questo principio tendenzialmente sia applicabile. Del resto gli effetti della sua applicazione non sarebbero poi così travolgenti. Perché? Perché la non contestazione in realtà, come ormai sanno sicuramente gli avvocati, i curatori forse meno, non opera sul piano del diritto ma opera sul piano della prova. Non esime quindi, la sua applicazione non potrebbe vincolare il giudice delegato, non ha effetti vincolanti, così non li potrebbe avere in qualsiasi giudizio. perché è un comportamento processuale che opera e rileva soltanto sul piano probatorio, non è una prova legale, per cui non esonera sì l'attore dall'onere di provare i fatti non controversi, ma non determina la prova legale dei medesimi, in quanto il giudice, se un certo fatto non contestato è escluso dalle restanti risultanze istruttorie, in questo caso non potrà ritenerlo vero. Ad esempio, faccio un esempio, l'operatività di questo principio sarebbe escluso nell'ipotesi di un contratto per il quale la legge richiede la prova scritta ad substantiam. Anche qui è chiaro che sarebbe un fatto che, pur non contestato, non potrebbe vincolare la non contestazione in giudice. Già con questo si sgombra il campo, io credo, da tutta una serie di preoccupazioni, diciamo. Ma ci sono dei casi in cui effettivamente la sua applicazione può mettere, non so come dire, in imbarazzo il giudice o comunque può creare un'incertezza. Io faccio l'esempio che a volte capita, la domanda di un creditore che si insinua sulla base di una mera fattura, con la quale quindi non gli sarebbe riconosciuto neppure un decreto ingiuntivo, ed è pacifico, il procuratore l'ha detto nella sua relazione, articolo 33, non ci sono scritture contabili, e il curatore conclude per l'ammissione del credito. Ecco, questo secondo me è un caso in cui un dubbio si pone, no? Perché io non ho risultanze che mi escludano la verità del fatto, e quindi ho solo la non contestazione del curatore. Ecco, per coloro che ritengono che invece questo principio di non contestazione in questo caso non opererebbe, vi sono degli argomenti che effettivamente sono suggestivi, su cui ovviamente non prendo posizione, ma che ve li espongo. Secondo questi autori, questa parte della giurisprudenza, oltre che dottrina, vi sarebbe proprio un'incompatibilità fra il principio di non contestazione e la struttura del procedimento di accertamento dello stato passivo. Innanzitutto manca la difesa tecnica, pertanto la non contestazione, specie quando appunto il curatore non è un legale, potrebbe essere il risultato di una scelta, quantomeno tecnicamente, non ponderata. In secondo luogo, l'articolo 115 fa riferimento ad una non contestazione della parte costituita, ma il curatore non ha la possibilità, non può scegliere l'atteggiamento processuale da assumere nel procedimento, cioè no, non mi costituisco, no, è una parte necessaria al curatore. Ma l'argomento forse più forte è quello che il principio di non contestazione in realtà si riallaccia al principio della analiticità della domanda, cioè si collega all'allegazione specifica che è prevista dall'articolo 163, la quale appunto, l'articolo 163, quando dà i suoi requisiti dell'atto di citazione, deve avere l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda. E il convenuto, secondo a norma dell'articolo 167, deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda dall'attore. Ma nell'ambito del procedimento di stato passivo, innanzitutto già è significativo, l'articolo 93 richiede solo una succinta esposizione dei fatti, quindi non è analitica, e il curatore deve semplicemente prendere delle conclusioni. Quindi, in un procedimento non caratterizzato dalla specificità delle allegazioni, la mera conclusione conforme effettivamente non può essere significativa. Infine, gli autori che ritengono che non possa applicarsi osservano la non contestazione si addice ad un procedimento come quello di oggi, di come è strutturato oggi il procedimento, a scansioni predeterminate. Quindi abbiamo la prima fase, che è il tema decidendum, poi il tema probandum sulla base e poi dopo l'istruttoria, quindi scansioni predeterminate. Qua non abbiamo scansioni predeterminate, abbiamo una fase iniziale ben strutturata con un ricorso che ha i suoi requisiti, ma poi si passa all'adunanza e alla decisione. L'ultimo tema ed è forse quello su cui si potrebbe parlare, sì, solo su questo si poteva parlare tutto il pomeriggio, è quello del giudicato endoconcorsuale, che è un tema, quello del giudicato, un tema tradizionale del diritto processuale generale, che manifesta, diciamo, tutta la sua delicatezza proprio in questo ambito. Esporrò alcuni principi senza ovviamente alcuna pretesa né di completezza né di approfondimento. L'articolo 96, ultimo comma, stabilisce che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale in sede di opposizione producono effetti soltanto ai fini del concorso. Ora, anche nel vecchio sistema, chiamiamolo vecchio sistema, insomma prima della riforma, le decisioni assunte nella prima fase, nella fase necessaria, producevano effetti soltanto ai fini del concorso. Oggi, per quanto riguarda però il giudizio di opposizione, gli si riconosceva invece un'efficacia di giudicato. Oggi invece viene parificato, tanto che l'impugnazione si conclude con un decreto, non con una sentenza, ed è detto nero su bianco, eliminando tutte le questioni interpretative, che hanno comunque entrambe le decisioni che vengano dal GD o dal collegio un'efficacia soltanto ai fini del concorso. Non solo per quanto riguarda i terzi, qui mi pare ovvio, ma anche per le stesse parti della procedura, del giudizio concorsuale. Gli effetti al di fuori della procedura, cioè a procedura chiusa, diciamo, sono piuttosto semplici. Per il creditore significa che, salvo gli effetti dell'articolo 100, della esdebitazione, ai sensi dell'articolo 120 potrà esercitare le azioni per il recupero non solo di quanto riconosciuto nell'ambito concorsuale e non ottenuto nella distribuzione, ma anche per un credito non ammesso, un credito dichiarato inammissibile, un credito dichiarato inefficace, inopponibile per difetto di data certa, potrà, perché non ha effetto a quei fini. Il debitore fallito, anche per il debitore fallito, che si ricordi, nel nuovo procedimento, quando vi ho parlato delle parti, non vi ho parlato del fallito, perché non è parte del procedimento. Neppure l'impugnazione gli viene più, per effetto del decreto legislativo del 2007, notificata. Il debitore, a parte l'articolo 114, che è ovviamente una clausola di salvaguardia per il creditore, cioè il principio della non ripetibilità dei pagamenti effettuati in sede di riparto, ma a parte questo potrà poi, chiuso il fallimento, mettere in discussione la decisione ad altri effetti, quindi non recuperatori, modificare, ottenere la modifica della decisione assunta, così come opporsi al decreto ingiuntivo che il creditore, ai sensi dell'articolo 120, può ottenere, chiuso il fallimento, sulla base del provvedimento di ammissione del giudice delegato o del tribunale. Ma le questioni più spinose si pongono non a chiuso fallimento, a fallimento aperto, e si pongono, diciamo, sono i problemi di efficacia interna. Efficacia interna o non sono molto complessi, diciamo, quelli fra la fase delle domande tempestive e delle domande tardive, ma qui non è diverso dal sistema prima della riforma, nel senso che non può essere richiesto con una domanda tardiva quello che potevi chiedere con la domanda tempestiva. Non può essere, se quella domanda non è, per esempio, gli interessi o un privilegio non richiesto, ma sotto questo profilo, diciamo, è facile. Ma il problema è fra l'accertamento dello stato passivo complessivamente inteso, quindi tempestive e tardive, e tutte le azioni che derivino o no dal fallimento, che vengono esercitate all'interno di questo grande contenitore, e quindi anche le azioni attive di recupero che può appunto esercitare il curatore. E quindi il rapporto fra la fase dell'accertamento, quindi del subprocedimento, e le eventuali azioni di recupero. E qui davvero si pongono delle questioni particolarmente insidiose per il curatore. E vediamo quali possono essere le ipotesi. Allora, l'ipotesi più semplice è quella del creditore che si insinua, ad esempio, per il riconoscimento di un credito da fornitura a residuo. può esserci alla base un mero contratto di compravendita, quindi un ordine, o potrebbe trattarsi di un contratto di durata, un contratto di somministrazione. Il curatore conclude per l'ammissione, potrà poi, una volta che questa decisione è divenuta definitiva, chiedere la revoca, la revocatoria dei pagamenti che ha già effettuato ha già ricevuto il creditore? Senz'altro. È pacifico, su questo si è pronunciata più volte la Cassazione, perché ciascun pagamento è a sé, ha una sua autonomia, quindi può essere impugnato. Ma diverso è se vuole impugnare il contratto, cioè se per esempio alla base, se c'è un contratto di durata, un contratto di somministrazione, comunque un contratto di compravendita, non potrà chiedere la revoca di quel contratto, perché l'accertamento del giudice delegato o del tribunale investe anche il fatto costitutivo di quel diritto, cioè il negozio o il contratto sottostante a quel pagamento. Quindi il titolo non potrà essere più revocato. Se è stato ammesso sulla base di questo contratto, il contratto non può, si crea un, appunto si dice, un giudicato endofallimentare. Le maggiori insidie poi si possono nascondere nella non contestazione della eccezione di compensazione. E di recente questo tema è tornato proprio alla ribalta, questo dell'efficacia endofallimentare, sotto il profilo del possibile contrasto fra appunto le posizioni assunte dalle parti contrapposte nel corso dell'accertamento. La Cassazione, a sezioni unite, la 16.508 del 2010, alla quale, risolvendo, come dice la stessa Cassazione, un apparente contrasto, perché in realtà, dice bene la Cassazione, contrasto non ce n'era, ne vi è stata forse una confusione fra i piani, la Cassazione, premesso che il creditore, che a sua volta è debitore per una somma inferiore al proprio credito, è legittimato a sollevare l'eccezione di compensazione, ha stabilito quindi, sono creditore per 10, ma sono al contempo debitore per 7, quindi mi insinuo per 3. Dice, quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario, deducendo quindi autoeccependo la compensazione, la Cassazione dice, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento di quella eccezione, quindi la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ciò in quanto, dice la Cassazione, il riconoscimento in sede giudiziaria di una compensazione parziale di crediti, ricordiamoci, derivanti da differenti rapporti giuridici, perché solo questa è la compensazione in senso tecnico, è espressione di un accertamento con una decorrenza retroattiva che incide direttamente sul titolo da quale deriva il credito posto in compensazione. L'eccezione di compensazione in questo caso amplia l'oggetto del processo e quindi amplia l'accertamento del giudice. E l'ammissione del credito residuo comportando implicitamente il riconoscimento della compensazione, comporta una preclusione endofallimentare che poi opera in ogni eventuale ulteriore giudizio promosso dal curatore fuori dal suo procedimento ma all'interno, come abbiamo detto, del grande contenitore, giudicato endofallimentare sulla validità, esistenza e efficacia del titolo. Cosa deve fare in questo caso se lo deve contestare, in questo caso quindi il curatore, se ritiene che quella compensazione fa riferimento ad un rapporto che vuole contestare per validità, per efficacia, per opponibilità, lo deve contestare e semmai concludere per l'ammissione dell'intero 10, non per 8. Abbiamo detto no, 10 sono invece però, ecco, deve concludere per l'ammissione intera non riconoscendo la compensazione. Ecco, questo per tranquillizzare comunque i curatori, devo dire però che questo solo se viene espressamente, secondo me, se viene espressamente dedotta e allegata la compensazione, perché chiaramente se il creditore chiede il residuo, diciamo, senza eccepire nulla, non viene espressamente allegata ed eccepita la compensazione, quindi non si crea nessun giudicato, a mio avviso, endofallimentare. La questione più rilevante qui, ovviamente, qualcuno l'avrà immaginato, sono le rimesse bancarie. Il problema delle rimesse bancarie è veramente un tema che non posso adesso, di cui adesso non è proprio possibile occuparmi, però qualche piccolo accenno, cioè, ecco, diciamo che questo argomento ha una notevole importanza per le rimesse bancarie. Sinteticamente posso dire questo: quando i curatori vanno ad esaminare gli estratti, verificare il titolo della rimessa, perché cioè il titolo da cui deriva la annotazione assegno più. Adesso non vorrei consigliare uno scritto molto bello che ha fatto la dottoressa Gabassi, ma veramente ha fatto un'analisi su questa molto bella, fatta veramente bene, ne consiglio la lettura, perché ed è un commento alla sentenza delle sezioni unite, e questo articolo tratta proprio la questione delle rimesse bancarie. Io credo che ha già qualche curatore ne ho dato copia, perché diciamo che è importante. Se la causale di questa annotazione è di pagamento, cioè di un atto istintivo di una posizione passiva, la revocatoria sarà possibile anche in caso di ammissione senza contestazione, in quanto la variazione, diciamo, quantitativa del debito del correntista non è inquadrabile nello schema della compensazione legale, che presuppone l'autonomia delle reciproche obbligazioni. Per quello ho detto, è importante sempre tenere presente che la compensazione vera è solo quella che deriva da obbligazioni diverse, non dall'ambito di uno stesso rapporto. Cioè, in un conto corrente, per esempio, pur nell'ambito dello stesso conto corrente, se vi sono dei versamenti a crediti di terzi o delle rimesse del correntista, e che queste riducono il saldo passivo, anche la non contestazione del saldo non comporta alcuna preclusione poi alla revocatoria. Quando invece queste rimesse, guardiamo il titolo, dipendono cioè vi è stata l'assunzione da parte della banca proprio di una obbligazione autonoma, rispetto appunto all'obbligazione della banca di annotazione contabile della rimessa, allora sì, bisogna stare attenti, perché il riconoscere e la non contestare questa compensazione, per quello che vi ho detto fino adesso, comporta un giudicato endofallimentare e la preclusione alla revocatoria. Se ad esempio la rimessa è rappresentata dal realizzo di un pegno irregolare che è stato costituito a garanzia dell'obbligazione restitutoria di un finanziamento, per esempio un'obbligazione autonoma. Se per esempio è il risultato la compensazione del giroconto su conti plurimi dallo stesso correntista, effettuato per dirottare dalla disponibilità da conti passivi a conti attivi, anche in questo caso dipende. Se i conti sono fra loro, se non sono autonomi, perché a volte si possono semplicemente essere, come li chiamano, conti tecnici, sono fra un conto anticipi e un conto ordinario, chiaramente qui sono dei meri conguagli. Ma se sono dei conti correnti separati, in questo caso sì, si può parlare di compensazione, e bisogna stare attenti a non contestare il saldo, perché appunto si crea questo giudicato endofallimentare. Qui mi fermo e parlo un attimo delle impugnazioni, sono ancora a tempo.
Sì, oh. Perché poi è troppo interessante. Pensavo che fossero già passati 50 minuti, altrimenti avrei cominciato a tirarmi le orecchie. Ma sono interessatissimo personalmente, quindi
grazie.
Anche gli altri penso.
Allora, le impugnazioni. Allora, le novità della riforma sono diverse qui, però a mio avviso meno complicato indubbiamente della prima fase. La prima novità è data dall'unificazione del modello processuale delle tre forme di impugnazione, che abbiamo l'opposizione, l'impugnazione e la revocazione, con la previsione di un regime speciale che è diverso dal modello di cognizione ordinaria ed è, diciamo, è una forma sui generis di Camera di Consiglio, tanto che il decreto legislativo del 2007 ha proprio eliminato il riferimento alla Camera di Consiglio. Ha una struttura deformalizzata nella quale l'organizzazione, diciamo, della sequenza procedimentale è lasciata al giudice, e dove soltanto la fase preparatoria, diciamo, quindi la fase introduttiva, è disciplinata rigorosamente. La pronuncia è con decreto, abbiamo già detto, non è più una sentenza, appunto, coerentemente con il principio che ha un valore solo ai fini della procedura. La seconda novità è data dall'eliminazione del giudizio di appello, che questa è la conseguenza del rafforzamento e della giurisdizionalizzazione della prima fase, perché noi prima avevamo appunto quella fase assolutamente sommaria, poi abbiamo l'opposizione che però era il primo giudizio a natura di cognizione piena, e poi avevamo l'appello e poi avevamo il ricorso per Cassazione. Avendo giurisdizionalizzato la prima fase, si passa direttamente all'impugnazione, che appunto è un giudizio di appello, poi vedremo in che senso. E poi la terza è l'eliminazione coerentemente del giudice dal collegio giudicante, mentre il curatore è parte necessaria in tutti e tre i procedimenti. Con riferimento all'impugnazione, diciamo che il tema, parliamo sempre di profili processuali, il tema processuale più interessante è quello dei nova, sia di mezzi di prova che di domande d'eccezione, l'ammissibilità di queste novità. Sul tema è già intervenuta la Suprema Corte, però solo per i profili, diciamo, istruttori, più che altro per i documenti, sotto il profilo dei documenti, e la Cassazione ha ritenuto che con l'impugnazione sono ammissibili tutti i nuovi mezzi di prova. L'altro aspetto su cui ha deciso è sulla inammissibilità delle domande riconvenzionali, diciamo coerente col fatto che è un'impugnazione, che la domanda riconvenzionale è una domanda nuova, argomentato anche dal fatto che la norma sulla regolamentazione del ricorso non contiene alcun riferimento alla domanda riconvenzionale. Ecco, diciamo, la soluzione sull'ammissibilità dei nova dipende, ma in parte, dall'inquadramento dell'impugnazione, su che tipo di impugnazione è. Abbiamo detto, appunto, anteriforma era meramente prosecutoria, si diceva non è un'impugnazione vera e propria l'opposizione, è prosecutoria di questo giudizio sommario. Si faceva un'analogia effettivamente con l'opposizione al decreto ingiuntivo, come se la decisione del giudice delegato fosse un decreto ingiuntivo, quasi inaudita altra parte, e poi ci fosse l'impugnazione. Era tanto sommario che appunto c'era bisogno di un primo grado di giudizio. Oggi invece appunto la prevalente giurisprudenza dottrina ritengono che il nuovo giudizio di impugnazione sia una vera e propria impugnazione, cioè di secondo grado. Quindi è ovvio che non potranno essere presentate domande nuove, ossia non proposte nella prima fase. Ma di che tipo di impugnazione è? Perché anche l'appello è un'impugnazione, ma a seguito della riforma prima del 90 e poi del 95 non consente l'appello ai cosiddetta nova, cioè non possono essere prodotti documenti nuovi, non possono essere sollevate nuove eccezioni. Qui sono nell'opposizione a stato passivo, possono essere nell'impugnazione, possono essere sollevate nuove eccezioni, possono essere prodotti nuovi documenti, richieste nuove prove. Non è certamente un mezzo di gravame generico, diciamo, come potrebbe essere oggi il 669 ter deces o il 739 del codice di procedura civile, perché l'articolo 99 fa riferimento ai motivi di impugnazione, cioè proprio alle ragioni, all'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, e quindi, diciamo, è necessario che indichi le parti, le porzioni del provvedimento che si intendono impugnare, e quindi si dice un'impugnazione ad effetto devolutivo limitato, anche se a critica libera. ma anche se non viene proprio detto che i motivi debbono essere specifici, debbono essere indicati. L'articolo 99, però, come mentre abbiamo visto per la prima fase, l'unico termine a decadenza era quello della presentazione della domanda, del termine per la presentazione della domanda, da cui abbiamo anche dedotto che domande nuove non possono essere presentate, qui invece termini di decadenza sono posti, direi io opportunamente, perché altrimenti poi si dilaterebbe, non sarebbe un vero e proprio giudizio di secondo grado. Dice, a pena di decadenza, il ricorso deve contenere questa norma dell'articolo 99, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, le istanze istruttorie e i documenti che si intendono produrre. E la decadenza matura con il deposito. Ogni tanto mi capita di vedere le opposizioni in cui mi chiedono i termini per istruttori. No, non è possibile. È a pena di decadenza con il ricorso. E così anche il curatore. Il curatore deve costituirsi 10 giorni prima dell'udienza e a pena di decadenza deve sollevare le eccezioni di merito o processuali non rilevabili e anche deve produrre i suoi documenti. Ora, su questa norma non vi è comunque, ma questo è ovvio, non c'è quasi mai uniformità di interpretazioni e di indirizzo. Secondo la interpretazione, qual è il problema? Cioè, secondo l'interpretazione diciamo più condivisa, la norma consente ritenere che le preclusioni che si sono maturate nella prima fase non ripercuotano i loro effetti nella fase di impugnazione. Per cui quando si dice che possono essere sollevate le eccezioni non rilevabili d'ufficio, sono anche eccezioni completamente nuove, non quelle che necessariamente, cioè non è necessario riproporre le eccezioni già svolte né i documenti già prodotti. L'interpretazione più condivisa ritiene che la norma si riferisce anche alle nuove eccezioni. E qui ritorniamo a quello che avevo detto prima, creiamo la soccombenza comunque opponendoci, anche se su un'eccezione che è tardiva, perché a dir il vero nella sede dell'impugnazione tutte le domande possono essere riproposte e proposte anche per la prima volta. E la Cassazione, secondo l'indirizzo più liberale, giustifica questo ampliamento con la sommarietà della prima fase. Si dice la prima fase si svolge senza una difesa tecnica, non solo del curatore, ma spesso possibile anche della parte del creditore che non ha la necessità dell'avvocato e a volte non se ne avvale. E un grado di cognizione non piena, appunto. E quindi si consente questo ampliamento della possibilità di sollevare eccezioni, nuove prove, eccetera, perché appunto il diritto alla difesa è un po' compresso nella prima fase. Quindi si tratta di un'impugnazione, ma aperta, diciamo, ai nova, come l'appello, direi io, prima della legge del 1990 ad effetto sostitutivo, quindi adatto a recuperare quelle preclusioni che si erano maturate nella prima fase. Secondo alcuni, le parti hanno l'onere, cioè si applicherebbe il 346, ci sarebbe anche l'onere di riproporre le eccezioni assorbite, in quanto se non riproposte espressamente si intendono rinunciate. Presupposto necessario perché, e poi concludo, finito. Presupposto necessario perché l'impugnazione sia ammissibile è che ci sia la soccombenza e l'interesse ad impugnare, interesse che va valutato in concreto. La soccombenza è un concetto pacifico. L'interesse ad impugnare, ecco, deve essere in concreto. In linea di principio diciamo che un privilegiato non ha interesse ad impugnare l'ammissione di un credito chirografario, ma si dice in concreto questo interesse può esserci se per esempio interesse a liberare delle risorse per un concordato fallimentare. Non c'è inoltre più il divieto della reformatio in peius che esisteva nel precedente rito. Cosa significa? Che il curatore può presentare impugnazione incidentale. anche tardiva. E su questo ci sono diverse pronunce. Tardiva significa, in che senso? Che se anche il curatore ha lasciato trascorrere, diciamo, i 30 giorni, che per lui ovviamente decorreranno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, per il creditore dalla comunicazione del provvedimento, anche se sono decorsi i 30 giorni, potrà comunque proporre l'impugnazione incidentale sulla parte del provvedimento che ritiene non corretta e su cui lui era soccombente nella prima fase. Caso particolare è quella della impugnazione dei creditori ammessi. Devono aver fatto delle osservazioni i creditori per poter impugnare, perché se non hanno fatto osservazioni viene meno il principio della soccombenza. Il Tribunale di Udine si è già espresso una volta su questa questione, però ovviamente è una questione ancora molto aperta, cioè non è che sia la decisione definitiva, piano piano si maturano con il tempo. Noi abbiamo ritenuto che effettivamente non sia necessaria l'osservazione per la soccombenza, perché uno è soccombente non solo quando non viene accolta una propria domanda, ma anche quando è stata ammessa e accolta la domanda della controparte. E ciascuna soccombenza, appunto, nella visione di questo contraddittorio incrociato in cui ciascuno creditore ha, in un certo senso, interesse a che l'altro non venga ammesso, che non partecipi al concorso, lo stesso fatto dell'ammissione crea soccombenza. E questo, diciamo, è uno degli argomenti, ma poi ve ne possono essere altri, perché anche il principio di non contestazione può essere utilizzato come per il debitore. L'importante è che vi sia l'interesse, ovviamente, per quello che abbiamo già detto, all'impugnazione, che può anche esserci in concreto, anche se in astratto, difficilmente configurabile, come vi ho detto, fra il privilegiato e il chirografario. Non è possibile la chiamata in causa di terzi, pare evidente, perché altrimenti si introdurrebbero, siamo in fase di impugnazione, si introdurrebbe una domanda nuova, ma è previsto espressamente anche invece l'intervento dei terzi, purché questo avvenga nel termine fissato anche per gli altri, cioè 10 giorni per il curatore, cioè 10 giorni prima dell'udienza. Ecco, io avrei finito.
Grazie dottoressa Crisafi, un'ora precisa, ma io avrei ascoltato ancora, mentre di solito levo il microfono. Qui anche l'altra volta ho detto qualche cosa del genere. Vuol dire che abbiamo proprio dei relatori molto bravi e diciamo a misura d'uomo, e che soprattutto trattano problemi di grande interesse. Ho preso un po' di appunti, dopo vediamo se avremo tempo per discutere su questi e soprattutto sui problemi che lancerete voi. Ora direi senz'altro di proseguire. E quindi la parola è all'avvocato Paolo Bonetti, ufficio legale dell'INPS di Pisa, l'ammissione al passivo dei crediti di lavoro, che è uno dei problemi che coinvolge anche per quanto riguarda i profili istruttori. Mi pare che devi venire qua. Spostiamo anche le sedie, perché se non mi alzo.
Buonasera a tutti. Preliminarmente, come dopo, ringrazio l'associazione Unieduris, ringrazio l'avvocato Gavassi per avermi voluto in questo contesto prestigioso e ringrazio anche chi mi ha preceduto, perché così come la dottoressa Crisafi vi ha dettagliatamente spiegato l'aspetto dinamico, un aspetto sostanziale, procedurale, l'aspetto soprattutto procedurale per quanto riguarda la missione al passivo, io faccio un passo indietro e mi dedicherò a raccontarvi un qualcosa di più statico, un qualcosa di più sostanziale, rapportato e relativamente ai crediti di lavoro. Brevemente, anche perché altrimenti ragioni di tempo andremo a sforare un po' troppo, sappiamo tutti che la classica dicotomia del mondo del lavoro tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo, con il lavoratore subordinato 2094, colui che lavora alle dipendenze sotto la direzione dell'imprenditore, vi si contrappone il lavoratore autonomo nelle sue classiche tre tipologie di esercente attività commerciale, di lavoratore artigiano o di lavoratore autonomo agricolo, mezzadri, coloni o coltivatori diretti, Ma non dobbiamo dimenticare, e questo lo vediamo sia nel mondo del lavoro, ma anche ovviamente negli aspetti davanti all'aula di giustizia, sia del giudice del lavoro, ma anche ormai davanti ai giudici fallimentari, che in mezzo esistono queste realtà delle collaborazioni, realtà già ben nota nel nostro ordinamento da sempre, se vogliamo, ma introdotta per la prima volta, normata per la prima volta nel 1973, allorquando con la riforma del processo del lavoro, la legge 533 del 73, è stato aggiunto all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile un'apposita linea ed è stato previsto tra le materie di competenza funzionale, perciò inderogabile, del giudice del lavoro, anche quei rapporti di lavoro che si estrinsecano in una collaborazione di natura appunto coordinata e continuativa. Tuttavia, riciclando quanto detto già da Michele Tiraboschi ancora mesi fa, ripetuto da Mario Draghi nelle sue ultime considerazioni, quale governatore della Banca d'Italia il 31 maggio, e altresì ribadito dal Premier in pectore nuovo Monti, ci dobbiamo trovare e riscontrare con una realtà fatta ormai da una parte da lavoratori forse pervasi di un eccessivo garantismo, che si contrappongono invece a un precariato di natura selvaggia. E sono soluzioni e situazioni con cui sempre di più, a mio modo di vedere, anche il mondo fallimentare dovrà fare i conti. Prima di entrare nel nocciolo del problema, che di fatto è l'articolo 2751 bis, andrei un attimo solo a descrivervi due piccole statistiche che, se vogliamo, si collegano perfettamente con quanto detto finora dalla dottoressa Grisafi, personalissime statistiche, non sono su base nazionale. Io ho semplicemente rapportato quanto ho estrapolato dalle procedure aperte, dalle procedure fallimentari aperte presso il Tribunale di Pordenone, dove ho lavorato per 13 anni, e quelle del Tribunale di Pisa, dove sto lavorando da un paio d'anni, questo per gentil concessione dei giudici delegati. E vi sottopongo un aspetto tempistica, proprio per vedere quante insinuazioni tempestive e quante insinuazioni tardive. Potete notare che, tanto per quanto riguarda i lavoratori subordinati, quanto gli autonomi, quanto i professionisti, abbiamo la stragrande maggioranza che si insinua in via tempestiva nelle procedure concorsuali. Ciò deriva anche dal fatto che molto spesso, siano essi professionisti, lavoratori autonomi o subordinati, sono a stretto contatto con l'impresa, sentono il polso della situazione e sanno anche quando l'impresa sta per andare in decozione o viene altresì dichiarata fallita. Ed ecco che riescono a entrare nella procedura fallimentare nei 30 giorni prima, famosi, appena descritti. Più rare sono le insinuazioni tardive. Il classico caso del lavoratore subordinato è quando, o anche gli autonomi ovviamente, o il rapporto di lavoro è cessato ben prima della pronuncia dichiarativa di fallimento, o, un ulteriore classico esempio, il lavoratore in nero, oppure colui che non riesce a procurarsi la documentazione atta a comprovare il credito da insinuare. Interessante anche vedere le modalità di presentazione. La stragrande maggioranza dei lavoratori subordinati si avvale delle organizzazioni sindacali. In minor luogo si avvalgono ovviamente di professionisti e purtroppo, vi spiegherò fra un attimo il perché del purtroppo, ci sono anche tanti che vanno come singoli, cioè da soli si insinuano in procedura. Viceversa, ovviamente, i lavoratori autonomi si avvalgono soprattutto di professionisti, nello stretto ordine commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, e però più di qualcuno anche entra in procedura da solo per la famosa dicitura per cui ci ho già rimesso tanto, non vado a spendere ulteriori soldi per appoggiarmi a qualcun altro. Il purtroppo dei lavoratori subordinati è semplicissimo, deriva dal fatto che il classico lavoratore subordinato che vuole entrare da solo all'interno della procedura, all'interno del fallimento, prende il documento principe che ha un lavoratore subordinato, ovvero la busta paga, guarda l'importo netto e insinua il passivo. Ma l'errore fu tanto grave perché poi dimentica che tanto il curatore in sede di riparto quanto l'INPS, quale gestore del fondo di garanzia per il pagamento del TFR o per le ultime tre mensilità di attribuzione, sono e agiscono quali sostituti d'imposta e pertanto l'importo netto insinuato, ipotizziamo i 10.000 euro insinuati che il lavoratore si trova in fondo alla busta paga, viene lordizzato e ci rimette parecchio il lavoratore poi in sede di riparto o di liquidazione da parte dell'INPS. Lascerei stare il discorso dell'onere della prova anche perché ben trattato. Quali sono i documenti in possesso delle parti? Beh, innanzitutto parliamo del lavoratore subordinato. Il lavoratore subordinato tradizionalmente aveva due documenti in mano. Uno era il libretto del lavoro, che ormai da una decina d'anni non c'è più. Era praticamente il passaporto del lavoratore, quello che indicava la sua mansione, l'assunzione, la qualifica, eventuali mutamenti successivi. L'altro documento principe, che tuttora ovviamente c'è, e la busta paga, che è un elemento importantissimo contro il quale poco può fare il curatore, rappresentando di fatto un documento che proviene dal datore di lavoro ed è quindi un spontaneo adempimento, quindi è un'ammissione del debito stesso dalla controparte, dal curatore, dal datore di lavoro e quindi per connessione da parte del curatore. Dall'altra parte della barricata invece abbiamo il datore di lavoro e quindi il curatore, che sino al 2008 aveva il doppio documento, cioè aveva il libro matricola, che è il corrispondente del libretto del lavoro, dove i lavoratori, sia subordinati che i collaboratori, comparivano, venivano annotati in ordine di comparizione, come nei film, praticamente in base alla data di assunzione, con indicazione della loro qualifica, della data di assunzione stessa, del mutamento eventualmente di qualifica e relativa decorrenza. E poi c'era il libro paga, che è l'esatto corrispondente della busta paga. Da luglio 2008, come detto qua, dal punto di vista della legge, ma di fatto c'è stato un periodo transitorio, quindi dalla fine del 2008 non c'è più e tutto quanto è stato sostituito dal libro unico. Ma che succede al creditore lavoratore subordinato quando non ha le buste paga? E purtroppo, ovviamente, nelle imprese che stanno per fallire, molto spesso ciò accade. Quali sono i documenti che possono, in via alternativa, dimostrare, prima ancora del quantum, l'AN, cioè l'esistenza del rapporto di lavoro? Beh, innanzitutto il contratto individuale del lavoro, la lettera di assunzione dimostra di fatto un accordo tra le parti, volta appunto alla costituzione di un rapporto di lavoro, l'elemento fiscale, perché anche il CUD attesta che quel rapporto c'è stato, le lettere che costituiscono la risoluzione del rapporto di lavoro, di dimissione se provengono ovviamente dal lavoratore, di licenziamento se provengono dalla parte datoriale, anche i modelli obbligatori previdenziali sono importanti, perché anche quelle è un'indicazione del datore di lavoro attestante il numero dei lavoratori e i relativi contributi potenzialmente da versare. Più difficile per il lavoratore è rinvenire le scritture contabili, e di solito questo è un elemento che è nelle mani piuttosto del curatore, quando c'è, perché come ben sapete una buona percentuale ormai delle procedure vedono i curatori, l'amico Cimolai me lo testimonierà, a cercare, a rovistare, ma a trovare pochissima contabilità, soprattutto le SRL. O ancora le comunicazioni al centro per l'impiego. Detto che il credito dei lavoratori ha privilegio immobiliare, subito dopo i crediti per spese di giustizia e quelli garantiti da pegno, e altresì ha un privilegio immobiliare subordinato, sussidiario rispetto a quelli garantiti da ipoteche ovviamente e da privilegi immobiliari veri e propri, entriamo nel nocciolo del problema, l'articolo 2751 bis numero 1. La norma prevede questo privilegio per i crediti di lavoro subordinato per retribuzione e per le indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro, i crediti per risarcimento derivante da un licenziamento illegittimo o ancora i crediti per danni da omissione contributiva. Dobbiamo però fare un flashback, tener conto che questa è la norma del 1942, quando addirittura i crediti dei lavoratori erano posizionati al 14° posto nell'ordine dei privilegi. Poi nel 1975 c'è stata una norma, ovviamente, che ha fatto scalare l'intera hit parade ai lavoratori e sono arrivati in cima al podio al numero 1. Tuttavia questa, che è la normativa civilistica, deve essere supportata da un'operazione, per usare un termine in voga presso i parrucchieri oggi, di extension, cioè non dobbiamo limitarci a questa dicitura qua, ma vedere ciò che nella pratica ha fatto la legislazione speciale successiva e ovviamente la contrattazione collettiva. Io amo dividere il discorso, i crediti dei lavoratori subordinati, essenzialmente in 4 maxi categorie: la retribuzione e tutto ciò che ne consegue, le fattispecie indennitarie, le fattispecie risarcitorie e poi un discorso a parte, anche perché rappresenta il cuore, anche dal punto di vista del quantum del credito, il TFR. Per quanto attiene alla retribuzione, ovviamente il minimo tabellare è la prima voce che viene logicamente insinuata, ovviamente trattasi tutto di voci che il lavoratore può insinuare laddove non sia stato pagato quando ancora l'azienda era in bonus. L'indennità di contingenza, la famosa scala mobile introdotta ancora nel dopoguerra, poi a livello globale introdotta nei famosi accordi collettivi ad efficacia erga omnes del 1959 e abrogata nel 91-92 col famoso accordo della scala mobile, che non è altro che tuttora tra l'altro inserita nelle buste paga, è praticamente il rapportare la retribuzione all'andamento e l'aumento costante del costo della vita, all'inflazione. Poi ci sono gli scatti di anzianità, che io con espressione molto rude, molto cruda, definisco la remunerazione della ripetitività. Di fatto è la remunerazione che viene data dal datore di lavoro a un prestatore per il fatto che lavora sempre presso la medesima azienda, o ancora molto spesso che lavora facendo sempre le stesse mansioni. L'EDR è un classico elemento distinto dalla retribuzione, 10 o 20 euro fisse a seconda dei contratti collettivi, lo straordinario, diurno, notturno o festivo. Possono essere ovviamente inserite e insinuate al passivo anche le maggiorazioni per lavoro svolto nottetempo e nelle festività, e l'indennità di vacanza contrattuale, che è un simpaticissimo istituto di natura appunto contrattuale, che è una sorta di gatto che si mangia la coda, perché di fatto è un accordo frutto delle parti datoriali, quindi datoriali, scusate, da un lato, e dei lavoratori dall'altro, i quali, per non essersi messi d'accordo di fare il contratto collettivo, si mettono d'accordo intanto di fare un'indennità di vacanza. Cioè è una sorta di contrattazione collettiva che rovina se stessa e comunque all'inizio dà una sorta di contentino al lavoratore rapportato all'inflazione. E infine ci sono le mensilità aggiuntive, la tredicesima mensilità, cioè la gratifica natalizia, corrisposta, come ben sapete, nel mese di dicembre, e la quattordicesima, che a seconda dei contratti collettivi viene erogata giugno, ma molto più spesso in luglio ed agosto. Parlo qui di frazionabilità, perché ovviamente il curatore deve stare attento a verificare quello che era già stato pagato prima, perché nel caso di un fallimento dichiarato per esempio in ottobre, spetterà ovviamente la tredicesima, ma non in versione integrale, ma i 10 dodicesimi di tredicesima. Allo stesso tempo una quattordicesima, se erogata già, mettiamo a luglio, spetterà gli ulteriori 3 dodicesimi del fallimento che viene dichiarato ad ottobre. E passiamo alle fattispecie indennitarie, cominciando dall'indennità sostitutiva delle ferie o dei permessi. Qua ho fatto una piccolissima bisogna soffermarsi un attimo sul punto. Allora, sappiamo che ogni lavoratore ogni anno ha diritto a un determinato numero di giorni di ferie e un determinato numero di ore di permessi. Qualora queste ferie o questi permessi non siano goduti, può chiedere la relativa quantificazione, il tantundem in denaro, ma con un distinguo. I permessi, le contrattazioni collettive prevedono che possono essere richiesti a far data dal luglio o al massimo dall'agosto dell'anno successivo. Tornando nel nostro esempio, fallimento dichiarato in ottobre 2011, i permessi non goduti del 2010, se non me li ha pagati, posso tranquillamente insinuarli al passivo. Quegli altri no, a meno che non avvenga immediatamente dopo il fallimento la risoluzione del rapporto di lavoro. Diverso ragionamento per le ferie. Le ferie, invece, l'indennità sostitutiva delle ferie può essere chiesta soltanto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. E noi sappiamo che, ex articolo 2119,2, il fallimento non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, se il curatore, nel giro di pochi giorni, risolve il rapporto di lavoro, tranquillamente potrò insinuare la relativa indennità. In altri casi, come per esempio in ipotesi di un esercizio provvisorio da parte del curatore, non sarà ammissibile in quel momento, ma potrà essere fatta la relativa domanda soltanto al termine dell'esercizio provvisorio. Anche perché, e ciò ve lo giustifico, il lavoratore ben potrebbe addirittura chiedere nel corso dell'esercizio provvisorio anche le ferie maturate anzitempo, quando l'impresa era in bonus. Poi abbiamo l'indennità di maneggio denaro, l'indennità di cassa, quella del lavoratore che anni addietro andava in giro con la valigetta a portare i soldi, che è un'indennità che secondo me ormai sta per essere eliminata contrattualmente, anche perché il fatto che i contanti possono essere mossi non più di 2.500 euro fino a lunedì prossimo. Lunedì pare che abbassiamo la soglia ai 500 e 300 euro, mi sa che ormai andrà fatta sostituita questa indennità a livello contrattuale con un'indennità di bonifico, la vedo io. Abbiamo poi l'indennità di rappresentanza, che non è altro che quella che viene data, quella remunerazione data al lavoratore al fine di compensare il fatto che lui spende in nome e agisca anche per conto del datore di lavoro. Poi abbiamo le indennità che vengono date qualora il lavoratore sia assegnato in luoghi diversi rispetto a quelli originariamente a lui assegnati. E abbiamo l'indennità di trasferimento quando l'assegnazione è a titolo definitivo e di trasferta quando invece è a titolo temporaneo. Poco c'è da dire sull'indennità estra o sull'indennità mensa. Qualcosa di più va detto sull'indennità sostitutiva del preavviso. L'articolo 2118 del Codice Civile prevede che la parte recedente dal rapporto di lavoro, quindi sia il lavoratore con le dimissioni, sia il datore con il licenziamento, deve dare un congruo termine di preavviso alla controparte, alla parte non recedente, e ciò al fine di trovare un altro lavoro per il lavoratore o di trovare un altro lavoratore per il datore. In mancanza, quindi se io non do questo termine, che a seconda dei contratti, della qualifica, dell'anzianità lavorativa va da un minimo di 7 giorni a un massimo di 9 mesi, sono tenuto ad erogare e a corrispondere alla parte appunto non receduta questa indennità sostitutiva del preavviso. Questa tematica è interessante soprattutto per vedere che cosa accade nell'ipotesi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà ex articolo 104 della legge fallimentare di predisporre e di gestire un esercizio provvisorio. Che cosa succede all'indennità sostitutiva del preavviso? È un'indennità, come vi dicevo, che matura ovviamente soltanto quando c'è la risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di esercizio provvisorio, la dottrina è univoca, e lo confermo pure io, nel dire che tutta l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo la risoluzione avvenuta per causa del curatore, tutta l'indennità sostitutiva del preavviso deve essere ammessa non nel privilegio che stiamo trattando, ma integralmente in prededuzione, quindi come debito della massa. C'è ancora il discorso dell'indennità di malattia, soltanto se è posta a carico del datore di lavoro, e questo è il caso tipico in cui il datore di lavoro conguaglia a livello contributivo l'importo con l'INPS, ma poi non va a erogare al lavoratore e nel frattempo sopravviene il fallimento dell'impresa. A questo punto potrà essere ammessa anche l'indennità di malattia, e la stessa cosa varrà per quella di maternità, per l'indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e per l'assegno per il nucleo familiare. Ed entriamo nel mondo del risarcimento danni, cominciando da quelli ovviamente a me più vicini, quelli da omissione contributiva, con una piccola parentesi. Qui non parliamo di contribuzione. Noi sappiamo benissimo che, o almeno io lo so, ma penso anche voi, INPS da un lato, INAI dall'altro, insinuano, oggi di attraverso lo strumento del concessionario di Equitalia, insinuano i propri crediti contributivi al passivo che vengono ammessi ex articolo 2753 relativamente ai crediti per i contributi cosiddetti obbligatori, quelli per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e ai sensi del 275 che vanno collocati nel 2778 numero 1 e ai sensi del 2754 per quanto riguarda i cosiddetti contributi minori, TBC, cassa integrazione, mobilità e naoli, tubercolosi eccetera, che vengono posti all'ottavo grado del 2778 unitamente alla metà delle sanzioni civili, trovando collocazione le altre 50% delle sanzioni civili in chirografo. Chiudo la parentesi. Questa è una fattispecie diversa che si ripercuote direttamente sul lavoratore. Il lavoratore può infatti chiedere i danni e quindi insinuare questo relativo credito all'interno della procedura concorsuale quando ha effettivamente avuto un danno da questa omissione contributiva. Ve lo spiego con un esempio. Assegno ordinario di invalidità. Per ottenere questo emolumento servono dei requisiti sanitari, che non vi sto qui a descrivere, nonché dei requisiti contributivi, cioè il versamento, avere nella propria posizione contributiva almeno 5 anni di contributi, di cui 3 anni nell'ultimo quinquennio. Se, a causa di questo comportamento omissivo del datore di lavoro, il lavoratore non raggiunge questo requisito, ben potrà chiedere i danni alla curatela, nel caso appunto che nelle more sia stata dichiarata fallita l'impresa. L'altra fattispecie, un po' più antica, sia nel caso di contributi non versati e prescritti. L'articolo 13 della legge 1338-62, che fortunatamente il nostro ex ministro della semplificazione, lo sforbiciatore Calderoli, non ha eliminato, prevede che in questo caso vi è la possibilità per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, e quindi in questo caso alla curatela, di costituire la rendita vitalizia, in pratica di pagare ora per allora i contributi con una determinata capitalizzazione. Un'ulteriore fattispecie di risarcimento danni che può essere rivendicata all'interno del passivo, all'interno della procedura concorsuale, è quella da licenziamento illegittimo, nelle tre tipologie. Il licenziamento può essere innanzitutto nullo quando deriva da motivi di sesso, lingua, razza, religione, sindacali, rappresaglie sindacali, o quando esistono quelle tipologie di licenziamenti che, non si offenda il gentil sesso, io chiamo in quote rosa, perché colpiscono ovviamente le donne, cioè quelli a seguito di nel corso della maternità, e non può essere licenziata la donna dal concepimento fino al compimento di un anno del bambino, o a seguito del matrimonio. Mi direte, può essere licenziato anche l'uomo, ma purtroppo quasi sempre i datori si puntano sempre sulla parte, tra virgolette, più debole, che non è così poi. E anche per il matrimonio non si può licenziare dalle pubblicazioni fino a un anno successiva alla celebrazione. Il licenziamento può essere inefficace, che è quando è privo della forma scritta, o quando, ai sensi del 604, il lavoratore chiede giustificazione al datore di lavoro e il datore, entro lo stretto termine, se non sbaglio, di 7 giorni, non dà le motivazioni. E infine il licenziamento può essere annullabile, perché il licenziamento ex 2118 può essere o per giusta causa, cioè la causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, o per giustificato motivo nelle sue propaggini di oggettivo, inerente all'attività produttiva e all'organizzazione di impresa, soggettivo invece, inerenti un inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. In questi casi, ben il lavoratore può fare causa all'impresa e chiedere appunto i relativi danni, con la ulteriore differenziazione che, nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti, ci si avvarrà della cosiddetta tutela obbligatoria, ai sensi del 604, quindi da 2 mensilità e mezzo a 6, nel caso di impresa con più di 15 dipendenti avremo la tutela reale con il ben famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L'ultima fattispecie risarcitoria riguarda invece i danni con responsabilità del datore di lavoro. Queste sono tutte pronunce della Corte Costituzionale, tant'è vero che l'articolo 2751 bis numero 1 è stato più volte dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevedeva il risarcimento danni da infortunio sul lavoro, l'intervento della Corte Costituzionale del 1983, il danno da malattia professionale, Corte Costituzionale del 2002, e il danno da demansionamento per un illegittimo comportamento del datore di lavoro, giudice delle leggi del 2004. Il trade union, il minimo comune di queste fattispecie, è che tutti questi danni devono derivare, e quindi deve essere anche dimostrato davanti al giudice ovviamente, derivano da un comportamento attivo o, soprattutto nel caso di infortunio o malattia professionale, omissivo del datore di lavoro. Che cosa non rientra? Perché sembra che il lavoratore subordinato abbia diritto a tutto. Beh, certamente non rientrano il credito dei sindacati per le quote associative, non rientrano assegni familiari, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, maternità e malattia nei casi in cui non sia onerato il datore di lavoro nell'erogarlo, non rientrano i rimborsi API di lista, l'indennità di inabilità temporanea erogate dall'INAE, e non rientrano ovviamente le cessioni del quinto dello stipendio, perché sempre più curatori e giudici delegati si trovano a far fronte alle finanziarie, perché i lavoratori subordinati, pur essendo tra virgolette fortunati che hanno un lavoro oggi di, anche se poi magari di un'impresa che va in decozione, non paghi, vanno a cedere il loro stipendio e le finanziarie, con quei bei contrattini che ben tutti conosciamo, prendono loro il quinto dello stipendio e si fanno garantire con tutto il TFR fino a concorrenza del credito vantato. In questo caso ovviamente non sarà il lavoratore a essere creditore, a potersi insinuare per questa parte dello stipendio nello stato passivo. Qui abbiamo parlato finora di quantum. Ci sarebbe da fare un discorso a monte, che per esigenze di rapidità non lo facciamo, ma anche nell'AN. Esistono particolari categorie di lavoratori per i quali prima di tutto bisogna dimostrare di essere subordinati. Vi faccio alcuni esempi. Il giornalista. Abbiamo un giornalista che può essere sicuramente dipendente, ma ben potrebbe essere il pubblicista, perché il giornalista pubblicista è il tipico caso di collaborazione coordinata tipizzata, o anche potrebbe essere l'editore, quindi proprio il lavoratore autonomo tout court. Poi abbiamo la triade, amministratore di società di capitali, amministratore unico, amministratore delegato. Dei tre, sicuramente l'amministratore unico non è e mai potrà essere lavoratore subordinato. Diverso il discorso per le altre due fattispecie, perché qualora riescano a dimostrare che vi sia un organo superiore, un CDA, che abbia un potere direttivo, disciplinare, organizzatorio su di essi, potrebbero addirittura essere ammesse al passivo, quindi dimostrare la loro subordinazione. La stessa cosa agli sportivi professionisti, una legge ormai anche questa lontana, la 91 dell'81, prevede il fallimento delle società sportive e quindi i giocatori ben possono essere dei lavoratori subordinati. Il socio lavoratore delle cooperative, perché finalmente negli anni 2000 si è riusciti a fare una nuova normativa per cui è venuto meno, se vogliamo, quel contrasto che c'era fino a quegli anni tra socio di lavoratore cooperativa e subordinato, o prevale l'aspetto associativo, o ancora medici che lavorano presso case di cura. Devono in tutte le cose, in tutte queste situazioni, dimostrare la loro subordinazione all'impresa.
E il COCOCO che invece sostengono di essere dipendenti?
Vedasi numero due. Sicuramente se lo dimostrano questo sì. Comunque vedasi numero due. Accessori. I lavoratori subordinati hanno anche l'ulteriore privilegio, mi si perdona il gioco di parole, di essere ben garantiti anche in punto accessori. A loro spetta l'interesse legale fino alla vendita di tutti i beni immobiliari, e spetta loro anche la rivalutazione monetaria fino alla data del decreto di esecutività dello stato passivo. Con un unico problemino: che succede per coloro che si insinuano tardivamente? Beh, io sono dell'idea che andrebbe esaminato l'animus, cioè vedere se uno si insinua tardivamente proprio perché prima non era stato in grado di trovare la documentazione ed era quindi impossibilitato di insinuarsi. Allora la rivalutazione monetaria ben potrà aspettargli fino al decreto di esecutività dello stato passivo delle tardive. Qualora invece si riesca a dimostrare, magari da parte del curatore, la sua inerzia, allora, giustamente a mio modo di vedere, la rivalutazione monetaria gli spetterà fino al primo decreto di esecutività. E abbiamo il momento clou, abbiamo quello che purtroppo per gli altri creditori è quello che porta via gran parte del già scarso attivo che i curatori vanno a recuperare nelle procedure. Che cos'è il trattamento di fine rapporto? Io preferisco definirlo come una retribuzione a carattere differito per ora, poi lo vedremo per come e perché con gli sviluppi. È disciplinato dall'articolo 2120, così come modificato dalla legge 297 dell'82. In pratica rappresenta la somma di tutte le erogazioni percepite in costanza di rapporto di lavoro da parte del lavoratore, appunto, con queste somme che vengono fatte annualmente. Il totale viene diviso per 13,5, che non è un importo buttato lì, ma è la via di mezzo tra tredicesima e quattordicesima, e questo importo viene poi rivalutato annualmente per un coefficiente fisso di 1,5 e uno variabile rappresentato dal 75% del costo, dell'aumento del costo della vita su base Istat. Di fatto quindi comprende tutte le somme, compreso anche l'equivalente di prestazione in natura, che sono corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro e soprattutto a titolo non occasionale. L'unica eccezione, ciò che va sicuramente tolto, sono i rimborsi spese. Che cosa rientra pertanto nel TFR? Tutte le indennità, che prima abbiamo descritto, le provvigioni eventualmente date al lavoratore subordinato in base ai risultati, perché ci potrebbe essere ben prevista una remunerazione di tipo incentivante per i lavoratori, l'indennità sostitutiva del preavviso, gli straordinari, diurni, notturni e festivi, ma purché siano continuativi. Ovviamente gli straordinari fatti 5 ore 4 anni fa non vanno a computarsi nel TFR. La differenza retributiva per mansioni superiori, quindi un'eventuale causa fatta dal lavoratore ai sensi 2103 del Codice Civile. Il controvalore dei fringe benefits, perché ben potrebbe essere che il datore di lavoro, piuttosto che dare un qualche cosa più in denaro, dia una macchina o qualcos'altro ad uso personale al lavoratore, o ancora premi per brevetti ed invenzioni. C'è di fatto quel criterio dell'onnicomprensività della retribuzione, ma che è stato preso dai giudici di Cassazione anche per il TFR, per cui vengono ricompresi tutti gli emolumenti che in un modo o nell'altro trovano causa eziologica nel rapporto di lavoro. Ovviamente ciò che deve essere esclusa è il concetto di occasionalità. Gli emolumenti dati in via occasionale vanno da escludersi a priori, tant'è vero che non rientrano tutte le somme date a titolo diverso, perché ben potrebbe esserci che tra datore e lavoratore ci siano altre tipologie di contratti: compravendita, locazione, mutui. Le somme occasionali, quelle erogate una tantum per la nascita di un figlio, per il conseguimento di un titolo di studio, per borse di studio date, o ancora agevolazioni, sconti dati su beni o prodotti aziendali, o ancora prestiti. Un piccolo punto, così, su cui mi soffermo con voi, riguarda l'anticipazione del TFR. Ex articolo 2120 è previsto che il lavoratore, una sola volta nel corso della sua vita lavorativa col medesimo datore di lavoro e nel limite del 70% di quanto maturato fino a quel momento, può chiedere l'anticipazione, corredando questa richiesta con determinate documentazioni e con la motivazione di acquisto della prima casa per sé o per i figli, o per terapie e spese straordinarie dal punto di vista medico. Mi chiedo e vi chiedo, quanti curatori effettivamente e quanti consulenti del lavoro che li ausiliano effettivamente vanno a rovistare le carte anni addietro per verificare se il lavoratore effettivamente abbia già chiesto l'anticipo? Perché ben potrebbe essere il caso di un lavoratore che, dopo aver chiesto nel 95 l'anticipo del TFR, zitto zitto ripresenti la domanda, magari approfittando di una contabilità aziendale che è andata un po' in tilt, e vada a riprendere il tutto con buona pace della curatela da un lato e dell'INPS, del fondo di garanzia, dall'altra. Abbiamo visto prima che cosa succede all'indennità di mancato preavviso relativamente all'esercizio provvisorio, e facciamoci la stessa domanda: che cosa succede alla TFR, al trattamento di fine rapporto? Mentre dall'altra parte la dottrina è uniforme, qui invece è abbastanza altalenante. E quindi, da un lato, c'è chi, vi cito il professor Menghini dell'Università di Trieste, professore di diritto del lavoro, sostiene che il TFR che viene erogato al termine dell'esercizio provvisorio vada tutto integralmente in prededuzione, sulla base del fatto che, di fatto, il TFR è erogabile al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Avvenendo la risoluzione del rapporto di lavoro con provvedimento del curatore al termine dell'esercizio provvisorio, è il curatore che si deve prendere sulle spalle l'intero capitale. Altra dottrina, a cui io in maniera immodesta mi associo, prevede invece questo distinguo, nel senso che la data di sentenza di fallimento, a mio modo di vedere, costituisce lo spartiacque tra quanto va in privilegio, cioè la parte maturata quando l'azienda è ancora in bonus, e quanto va invece in preduzione, grazie al fatto che il curatore ha scelto di proseguire con l'esercizio provvisorio, e quindi quella parte lì, di quella parte lì lui sarà onerato. Ma anche per il fatto che direi che matura, cioè l'erogazione matura alla fine, ma di fatto il TFR è un montante che va anno per anno, e lo stesso discorso dell'anticipazione che io posso chiedere nel durante lo testimonia. Poi potrei fare un'ulteriore aggiunta, anche se è controbattibile subito, per il fatto che, ad esempio, perché i lavoratori subordinati, che già hanno parecchi privilegi in tutti i sensi, perché un lavoratore subordinato che ha lavorato fino a quel momento e poi continua deve andare tutto in prededuzione, mentre il consulente del lavoro che ha lavorato fino al giorno del fallimento e poi continua a lavorare dopo, la prima parte va in privilegio e la seconda in prededuzione? L'eccezione è perché il lavoratore non c'è la risoluzione del rapporto di lavoro. Ma ad ogni modo vi do un'ulteriore spiegazione. Io direi che, proprio ragionando in maniera molto fattuale, direi che trovo folle garantire al lavoratore subordinato la prededuzione del tutto, soprattutto perché hanno pacificamente la possibilità, una volta ammesso il loro credito per TFR, anche in via privilegiata o anche in questa fase divisoria, di andare a chiedere il tantundem al fondo di garanzia. Quindi trovo assurdo andare a portare tutto come debito della massa. E il fondo di garanzia, appunto,
prego. Se chiedessero tutto ugualmente al fondo di garanzia,
rimane sempre a carico, sempre. Però il fondo di garanzia entrerebbe in preduzione, assolutamente.
Quindi c'è una rilevanza anche per il fondo di garanzia.
Alla faccia degli altri, che
al fondo di garanzia converrebbe questo secondo.
E quindi non solo l'INPS è odiato dagli altri,
paga subito e poi va in preduzione sul regalo.
Assolutamente. Fondo di garanzia, due rapidissime parole, perché altrimenti potrei sull'argomento fare un'altra oretta abbondante. Sappiamo benissimo che, ai sensi della legge 297 dell'82, il lavoratore, in caso di datore di lavoro inadempiente, cioè datore di lavoro non fallibile, o in caso di datore di lavoro insolvente, quindi fallibile, ben può chiedere il trattamento di fine rapporto al fondo di garanzia costituito presso l'INPS. Direi in aggiunta che, a seguito di un paio di sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea che avevano bacchettato l'Italia in quanto inadempiente alla direttiva europea del 1980, la 987, poi il legislatore italiano ha introdotto, con il decreto legislativo 80 del 92, un'ulteriore fattispecie e ha fatto rientrare sotto questo ombrello protettivo del fondo di garanzia anche le ultime tre mensilità di retribuzione, con un debito distinguo. Il TFR viene pagato integralmente, con l'eccezione ovviamente dei lavoratori che insinuano il salonetto perché appunto l'INPS lordizza, come vi avevo spiegato prima. Mentre le ultime tre mensilità di retribuzione non vengono pagate integralmente perché la norma prevede un limite dato dall'indennità della cassa integrazione guadagni straordinaria, che siamo sui 1.000-1.100 euro, quindi viene tagliato questo importo dall'INPS. Poi che cosa succede? Il lavoratore quindi si insinua in questo credito, se lo fa, il curatore lo ammette, viene approvato lo stato passivo, fa la domanda all'INPS, l'INPS paga e previo rilascio di debite e quietanze da parte dei lavoratori si surroga con una collo ex lege nei diritti dei lavoratori nella stessa identica posizione, appunto come si parlava con il professor Antonini, nella stessa identica posizione dei lavoratori stessi. Il problema sta sorgendo, secondo me, ultimamente, quando, grazie al legislatore da un lato e a giudici delegati molto solerti dall'altro, non ci troviamo più di fronte a procedure interminabili che duravano secoli, ma molto spesso, come rappresentante dell'INPS ve lo devo dire francamente, abbiamo curatori che ci stanno telefonando velocissimi perché sono sollecitati a far piani di riparto. Il creditore è già stato ammesso al passivo, ha già fatto la domanda all'INPS, ma vi è il rischio concretissimo che l'INPS paghi al fondo di garanzia e prima della sua insinuazione si ritrovi il riparto già fatto con il curatore che ha pagato una seconda volta il lavoratore e poi vatte la pesca a recuperare da un lavoratore che ormai ha perso il rapporto di lavoro, vatte la pesca a trovare i soldi. Questo in punto fondo di garanzia. Faccio una piccola divagazione in materia di previdenza complementare, in materia di fondi complementari, perché secondo me è una cosa abbastanza utile e con cui ci stiamo raffrontando molto spesso negli ultimi anni. Con il decreto legislativo 252 del 2005 è stato previsto per i lavoratori subordinati la possibilità di conferire ai fondi di previdenza complementare una piccola parte di contribuzione, e in questo caso anche il datore aggiunge una contribuzione, ma soprattutto di conferire il TFR maturando presso un fondo di previdenza complementare. Parentesi, tre sono le tipologie di fondi di previdenza complementare: il PIP, che è il piano individuale pensionistico, a cui tutti i lavoratori subordinati, autonomi, professionisti, casalinghe di Voghera, neonati, chiunque può aderire; i fondi aperti, dove tutti i lavoratori possono aderire; e i fondi chiusi, tipici dei lavoratori subordinati, cioè quelli fatti grazie e tramite i sindacati, come ETA, Telemaco, eccetera. Sorge pertanto questo problema. Allora, i lavoratori avevano tempo, 6 mesi, a far data dal 1 gennaio 2007, per optare se mantenere il TFR in azienda, quindi se lasciare il regime ai sensi del 2120 come poc'anzi spiegato, o se viceversa mettere il TFR, versarlo in previdenza complementare. Quindi dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 per coloro che erano già assunti, ovviamente per coloro che vengono assunti dopo, nel semestre dalla loro assunzione. Cosa succede relativamente alla procedura fallimentare? Beh, qui il lavoratore deve essere molto attento e molto, tra virgolette, disciplinato nel presentare la domanda in maniera analitica. Lui dovrà insinuare i suoi 20.000 euro di crediti di lavoro, specificando il di cui 15.000 di TFR, ma di questi 15.000 dovrà dire che 10.000, per esempio, sono il TFR normale, ordinario, 2120 del codice, e 5.000 destinati ai fondi di previdenza complementare. La questione non è di poco conto, perché il primo TFR, quello ai sensi del 2120, è e rimane retribuzione. La seconda parte di TFR si è ormai trasformata in contribuzione. Tant'è vero che altrettanto analiticamente il curatore dovrà porre le annotazioni allo stato passivo, soprattutto per i poveri disgraziati funzionari IMSS, poveri disgraziati come cultura, perché molto spesso sono lì a telefonare, cosa facciamo, descrivendo a sua volta analiticamente nelle annotazioni quanto va per TFR normale e quanto va per TFR la previdenza complementare. Anche perché poi l'IMSS, sempre ai sensi dell'80-92 del decreto legislativo, si surroga per entrambe le voci, ma mentre la prima voce del TFR normale, permettetemi di chiamarlo così, lo pagherà direttamente al lavoratore, il residuo TFR destinato alla previdenza complementare andrà dato direttamente al fondo di previdenza complementare, non al lavoratore, e quindi cambia completamente la vicenda. Ben potrà essere, tornando al discorso dell'anticipazione del TFR prima, il solito lavoratore buon tempone che tenta di farla furbata chiedendo l'ammissione di tutto il TFR ai sensi del 2120. magari il curatore o il consulente del lavoro non si accorge e viene tutto pacificamente ammesso. È un vantaggio, sì, perché l'INPS pagherà tutti questi soldi al lavoratore, ma è un vantaggio di breve durata, nel senso che in un'ottica prospettica il lavoratore si troverà il secondo pilastro assolutamente vuoto, assolutamente privo di contribuzione. E ben sappiamo che nella previdenza complementare non esistono maggiorazioni sociali, integrazione al minimo o pensione sociale. Ci sarebbe da fare un'ulteriore postilla, perché esiste anche il fondo di tesoreria, ve lo nomino soltanto, che riguarda le aziende con più di private con più di 50 dipendenti. Per queste imprese lo Stato, con una legge del 2006, ha previsto che per i lavoratori, quindi di imprese private con più di 50 dipendenti, per i soli lavoratori non optanti per la previdenza complementare, tutto il TFR, anziché rimanere in azienda, che ben sapete stava ben che comodo al datore di lavoro gestire quelle somme lì, vada integralmente in un fondo di tesoreria. E anche qui c'è una particolarità, perché il fondo di tesoreria, anch'esso gestito dall'INPS, mantiene questi soldi, li rivaluta come il 2120 che vi ho descritto poc'anzi, erogherà al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore come retribuzione, ma di fatto la natura di questo importo dato all'INPS è contribuzione lo stesso. È molto complicato e sul punto, secondo me, sarebbe da fare un ulteriore argomento, un'ulteriore discussione, anche per non annoiarvi oggi. Cambiamo pagina. Numero due. Allora, io dei cinque punti, anche perché vedo il professor Antonini già con l'orologio a mano.
Ma no, giustamente. Di parlare ancora un'ora, questo è il mio problema. No,
no, dei cinque punti io.
Dobbiamo prendere un giorno al relatore, no, oppure chiamiamo relatori meno bravi.
No.
Bisogna dei quasi qua, non è che possiamo fare.
Allora, io toglierei assolutamente il numero 4, non ve lo cito, perché sui crediti dei lavoratori artigiani e dei lavoratori agricoli non me ne vogliono, ma mi pare anche abbastanza bravissimo. Altrettanto gli artigiani non si fanno, è abbastanza antiquato il tutto. Gli artigiani anche, perché lì il tutto è da vedere semplicemente se esiste o meno. Ok, alla grande. Entriamo nel numero 2, che riguarda direttamente, in tutti i sensi, i crediti ovviamente dei professionisti e gli altri prestatori di opere intellettuali. Questi sono i crediti che riguardano le prestazioni degli ultimi 2 anni, con termine che ormai, per fortuna, si computa a ritroso dal momento della cessazione del rapporto lavorativo. E questo, secondo me, è un principio di civiltà fondamentale, perché una volta si andava a ritroso a far data la sentenza di fallimento, la sentenza dichiarativa di fallimento. Cosa, a mio modo di vedere, folle, e ve lo spiego con un esempio, sarà anche un po' naif, ma ve lo dico. Azienda che viene gestita per 30 anni dal medesimo professionista, commercialista o avvocato che sia, in maniera tranquilla, ordinata, normalissima. Poi, magari la seconda o terza generazione decide che è ora di fare il passo avanti, manda a quel paese il primo commercialista, non lo paga ovviamente, perché come al solito, come ogni risoluzione di rapporto, c'è sempre un attrito e quindi c'è sempre una situazione debitoria che ne nasce, e si va ad appoggiare presso uno che fa delle operazioni straordinarie la sua Bibbia, e quindi comincia a proporre l'azienda trasformazioni, fusioni, scissioni, leverage buyout, quello che volete. L'azienda tenta il decollo, 3 anni dopo crolla per terra e va a portare i libri, o direttamente o tramite terzi ovviamente, in tribunale. Pensate che con il ragionamento che si faceva una volta, il nuovo commercialista, dico commercialista anche se so che questa pratica, diciamo che il nuovo avvocato, quello che volete, entrava in privilegio. Il disgraziato che aveva dato la gestione ordinaria, tranquilla e pacifica, veniva escluso, quindi mi pare una cosa assolutamente folle. Quello quanto si vuole, oddio. Per i professionisti, ma è inutile dirvelo, non vengono ammessi rimborso di spese vive, l'IVA e i contributi. E invece, un'ulteriore fattispecie, che fine fanno le associazioni professionali? Qui ho visto anche sul sito, avete appena pubblicato, questa sentenza del settembre 2011, 18455, in cui viene ribadito che queste associazioni professionali non possono godere del privilegio di cui è numero 2. Se ne sarebbe anche qui un po' da dire, perché io sono dell'idea che trovo folle che, parliamo di avvocati a questo punto, andiamo sulla razza mia, trovo folle che il mega avvocato che si avvalga di 150 collaboratori, di 88 praticanti, di 14 dipendenti, perché ovviamente per l'articolo 18 gli avvocati sanno che oltre 14 non bisogna prenderne, solo per il fatto che ha speso il suo nome, anche se non ha mai girato una pagina di quella pratica, viene ammesso al privilegio. I due disgraziati neoavvocati trentennali che umilmente si mettono a fianco per dividere spese di studio, luce, segretaria e telefono, trovo folle che questi qua non vadano in privilegio, anche perché, a meno di non vedermeli a mo' di gemelli siamesi correre per l'aula di giustizia, normalmente uno è esperto di civile e l'altro di penale, insomma si sa, e di solito appunto c'è la personalità della prestazione. Ad ogni modo, secondo me, questa sarà una giurisprudenza che andrà ad evolversi alla luce di ciò che accade lunedì, o meglio, ciò che è già stato approvato col patto di stabilità e di ciò che avverrà adesso, perché a mio modo di vedere a quel punto sì, le società tra professionisti saranno da dare una bella pedata, perché non entreranno assolutamente nel privilegio, e a quel punto forse sarà rivalutata la figura dell'associazione professionale, laddove appunto, a patto che venga sempre dimostrata comunque dal singolo professionista la personalità della sua prestazione. Sì, allora, all'interno di questo articolo io inserirei quindi come privilegio anche i collaboratori. Allora, la slide è tremenda e anacronistica, perché io parlo di collaboratori a progetto dopo la sentenza del 98, tenete conto che i collaboratori a progetto sono stati creati nel 2003. Diciamo che sono i collaboratori la figura di specie per cui la Corte Costituzionale ha detto vanno, possono essere inseriti, ovviamente a patto di dimostrare e comprovare il loro rapporto, l'esistenza di questo rapporto. Sono purtroppo categorie, come vi dicevo prima, precariato selvaggio, ancora in bilico, perché passi che è arrivata la legge Dini che ha fatto qualcosa con i co-co-co, passi che è arrivata la legge Biagi, ma purtroppo siamo ancora in mezzo al guado. Io infatti, scusatemi, non si offenda nessuno, infatti dico che così come nello sport ogni 4 anni ci sono le Olimpiadi e poi per i normodotati, non normodotati, ci sono le paraolimpiadi, non è un caso che questi quali vengano chiamati parasubordinati, la stessa cosa. Cioè non hanno tante garanzie, tant'è vero che a brevissimo, a mio modo di vedere, sia a livello contributivo, a livello di tutele, verranno piazzati uguali ai lavoratori dipendenti, anche a livello fiscale, se pensate, fino al 2000 i loro redditi erano parificati a quelli dei lavoratori autonomi, dal 2001 parificati ai lavoratori subordinati. Certamente non entrano in questo privilegio le prestazioni occasionali, quelle famose che hanno il duplice limite reddituale, 5.000 euro temporale, 30 giorni, lasciamo perdere le associazioni sportive, che mi pare così. Qui ho descritto che cos'è la collaborazione a progetto, ma mi sembra abbastanza bravissimo, è abbastanza così. Quali sono gli elementi da portare per il Coco Pro OGD? Le buste paga, i prospetti paga, anch'essi se ce li hanno, è bontà loro, se trovano i committenti che glieli danno, ben possono comprovare il loro credito, così come l'elemento fiscale e così come l'elemento previdenziale, i famosi modelli GLA, ormai sostituiti dagli Uniemens, che sono semplicemente i modelli obbligatori trasmessi in via telematica. Scrivo forma scritta ai fini della prova. Questo viene detto dall'articolo 62 del decreto legislativo 276 del 2003, la legge Biagi. In mancanza, perché se io non ho nulla, ho difficoltà a chiedere l'ammissione anche in questo grado di privilegio, ma se io riesco a dimostrare l'esistenza, posso anche tentare di fare il passo oltre, dimostrare che non ho la forma scritta, pur avendo magari elementi fiscali e quant'altro, e ottenere il miglior status di lavoratore subordinato, perché lo prevede la norma stessa. Ultimo argomento, rapidissimo, andiamo in materia di agenti. Il numero 3 riguarda i crediti dell'agente e rappresentante di commercio per provvigioni relative all'ultimo anno di prestazione e per crediti per indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Come vedete è una norma copia e incolla, anche nel 42 si usava pur non essendoci computer, del numero 1 per quanto riguarda i lavoratori subordinati, con la parola retribuzione ovviamente sostituita dalle provvigioni. Non vi sto a dire chi sono gli agenti, che comunque sono quelli appunto promuovono la conclusione di contratti, o i rappresentanti commerciali, che sono quelli che invece concludono i contratti in una determinata zona, ma vediamo nello specifico qual è il quantum, qual è l'oggetto del loro quantum. Poco da dire sulle provvigioni. Io faccio determinati contratti in quella zona per quel preponente, mi spetta quell'importo là e pacificamente viene ammesso al passivo. Qualche problema in più sull'indennità di mancato preavviso, che spetta è indubbio, lo dice il Codice Civile. Tuttavia io farei un netto distinguo, qua cerco di parlare a tutela dei curatori, un netto distinguo tra un rapporto di agenzia che è cessato prima della sentenza dichiarativa di fallimento, in quel caso è stato il preponente, è stata l'impresa a dare il ben servito all'agente, e quindi il mancato preavviso spetterà nelle misure previste dal codice, che se non sbaglio è un anno di anzianità di servizio, un mese di preavviso, 2 anni due, eccetera, eccetera, fino a 6 o più rimane sempre 6 mesi di preavviso. Diverso il caso invece in cui sia stata la dichiarazione di fallimento la causa risolutoria del rapporto di agenzia. A mio modo di vedere, in questo caso, il curatore ben potrebbe dire: non ti pago l'indennità di mancato preavviso per il fatto che la risoluzione dipende non da un qualche cosa di soggettivo che ho deciso io, ma da una spada che mi è caduta sopra, quindi da un qualcosa di oggettivo contro la quale non posso far nulla. E quindi mi dispiace, non puoi collaborare con me, ma perché io ho il vuoto dietro di me. Ancora più problemi, che ovviamente riempiono le aule di giustizia del Tribunale del Lavoro, ma che penso riempiano anche tribunali fallimentari, riguardano l'indennità di cessazione del rapporto di lavoro, di agenzia. Sul punto devo dire che ci sono due fonti normative, quasi direi contrapposte. Abbiamo quella principale, il Codice Civile, articolo 1751, il quale prevede l'indennità di cessazione del rapporto di lavoro per l'agente qualora riesca a dimostrare o un incremento oggettivo, un aumento dei contratti fatti, o un incremento soggettivo, quindi un aumento della clientela, ovviamente per il preponente, e una e l'altra cosa che diano vantaggi sostanziali, e aggiungo io sostanziosi, per il preponente. Il problema è che, pur tentando il codice di dare anche una quantificazione, poi si rimette alla parola equità, e parlare di equità sull'italico suolo, laddove si fa causa per un non nulla, è una follia del sistema. Ad ogni modo, questa è la disciplina civilistica frutto di una direttiva europea dell'86 recepita in Italia con due decreti legislativi del 91 e del 99. A questa normativa si contrappone quella della contrattazione collettiva, cioè gli accordi economici collettivi, i quali prevedono delle altre voci. Accordi economici collettivi che sono stati nel 92, 99, 2002, 2004 nei singoli settori. Perfetto. I quali però anche nel 2009 continuano a insistere, però hanno lievemente modificato questi accordi economici collettivi e prevedevano già il FIR, il Fondo di Indennità di Risoluzione del Rapporto, l'indennità supplementiva di clientela e l'indennità meritocratica. Però, tranne quest'ultima voce, questi contratti collettivi prevedevano le prime due voci to court d'impatto, cioè a prescindere dalla dimostrazione di aver fatto qualche cosa o meno. Cioè non c'era da dimostrare questo incremento soggettivo o d'oggettivo di cui all'articolo del codice. Queste contrapposizioni, dal punto di vista giurisprudenziale, sono state risolte con una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 2006 e successivamente recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione sempre a fine 2006, le quali hanno sostenuto che si applica sempre la normativa civilistica e quindi comunitaria, a meno che gli accordi economici collettivi non prevedono qualcosa di più e di più favorevole per i lavoratori, per gli agenti. Anche perché il 1751 del Codice Civile, il penultimo comma, prevede che le norme descritte sono inderogabili a favore dell'agente. Ma che succede davanti a un giudice fallimentare? Questo è il problema. Sì, ma no, tre parole. Ok, chiudo subito. Ok, proprio, no, un minuto e lo chiudo. Il problema è, sì, no, giustamente.
Quando era bellissimo te l'ho detto, l'agenzia è un po' meno importante.
Non ha clienti agenti,
no,
so.
No, ok. L'argomento agenzia è un argomento a sé stante. No. Allora, questo non è un argomento di agenzia nel fallimento, ma è di agenzia in sé.
Vado in discesa in finale. Allora, semplicemente, è difficilissimo davanti a un fallimento dimostrare la normativa civilistica, cioè dimostrare che io, grazie al mio lavoro da agente, riesco a dimostrare l'incremento oggettivo e soggettivo a un preponente che ormai è fallito. Anche dal punto di vista dell'AN, e qui veramente chiudo, l'agenzia no, ma va ovviamente contrapposta.
Infatti che l'agenzia,
A me?
No,
anche
no,
a me.
Io
vorrei fare anche a me nello studiare.
Stiamo parlando di sostanza di agenzia più che di fallimento.
Sì. No? No, allora direi che non vanno ammessi in questo privilegio e quindi vanno contrapposti ovviamente all'agenzia tutti i crediti dei mandatari, dei mediatori, che stanno a metà delle due parti, dei commissionari, perché io compro da uno, rivendo il committente, dei concessionari di vendita, e al tempo stesso non vanno ammessi i crediti Enasarco, perché sono previdenziali, quindi 2753, e nemmeno non vanno estesi i crediti per procacciatori d'affari. E qui chiudo dicendo che, visto che appunto non vengono ammessi in questo privilegio i crediti per procacciatori d'affari, nella denegata ipotesi di fallimento presso il Tribunale di Milano, denegata ma non remota ipotesi di fallimento della società Bunga Bunga SRL, certamente i crediti di Lele Mora ed Emilio Fede non saranno insinuabili. Vi ringrazio per l'attenzione.
Dunque sei bravissimo e molto brillante. E poi volevo dire, io ti ho un po' ripreso per l'agenzia, ma tu hai parlato anche della parte sostanziale di tutto, sì. Cioè del rapporto di lavoro subordinato. Per me il rapporto di lavoro è solo quello dipendente, cioè subordinato, l'altro è autonomo, è un'altra cosa. Anch'io avrei parecchi interventi da fare, però sto zitto, adesso parla lui e dopo vediamo di organizzare la serie delle domande. Dunque, dottor Alberto, non si fanno soste, prego di nessuno di andare via, perché stiamo ancora trattando cose interessantissime, non è che qua ce ne andiamo prima del tempo, se no devo far chiudere le porte. Dottor Alberto Cimolai, richiamali tu, commercialista in Pordenone, la transazione fiscale, ah ecco perché c'è il fisco, nessuno è interessato, profili teorici e orientamenti applicativi, grazie.
Grazie, buonasera. Ringrazio anch'io l'Associazione degli Editori Commercialisti di Udine, l'Ordine degli Avvocati, l'Associazione Uniuris, per avermi dato l'opportunità di essere qui questa sera a parlare di questa martoriata, di questo martoriato procedimento che è la transazione fiscale. Perché martoriato? Perché è soggetto a tutta una serie lunga e complicata di modifiche che l'hanno poi sempre più progressivamente ridotta nella sua operatività pratica. La transazione fiscale non nasce, non è coeva al concordato e non è neanche organica con il concordato preventivo, perché nasce da un'altra parte, è un trapianto. Forse qualcuno di voi ricorda le origini di questo particolare istituto, delle origini in un mondo completamente diverso, perché nasce con un altro nome, con altri effetti, nel 2002, a seguito di una crisi che aveva colpito il mondo del calcio. C'erano dei grossi problemi di pagamento di imposte per le società di calcio e c'è stato l'intervento del Parlamento che ha introdotto nel 2002 questo istituto che è stato denominato transazione esattoriale, che consentiva la possibilità alle squadre di calcio di pagare i debiti fiscali che avessero ancora impagati lentamente nel tempo. È partita con alcune grosse società questa procedura, ma poi c'è stato uno stop da parte dell'Agenzia delle Entrate perché si temeva che ci fosse un approfittare di questa possibilità. E quindi poi qualche anno dopo c'è stata una famosa risoluzione che ha impedito l'utilizzo di questo strumento nell'ipotesi di società commerciali. E la fine ormai quindi rassegnata, perché non utilizzarlo da parte di società commerciali evidentemente restava ben poco come soggetti che potessero utilizzarla. Quindi il destino era segnato e poi con la riforma, con la legge 80 che ha poi ridisegnato la legge fallimentare, è stata prevista proprio l'abolizione della transazione esattoriale e poi, come diceva la legge delega, la sua riconduzione nell'alveo del concordato preventivo. Questo è stato il battesimo della nascita della transazione fiscale, cioè l'introduzione nella legge fallimentare dell'articolo 182 ter. E questo è un po' l'origine storica. Poi da qui iniziano gli interventi correttivi. Gli interventi correttivi, per la verità, sono abbastanza altalenanti, perché era evidente la necessità di bilanciare diversi interessi. Qualche volta prevaleva l'interesse del gettito da parte del fisco, qualche volta prevaleva l'interesse invece a agevolare l'impresa in crisi a risolvere i propri problemi di natura fiscale. Per cui li ricordo, ci sono stati fra gli interventi diciamo così espansivi dell'operatività del procedimento, c'è stato nel 2007 l'estensione agli accordi di ristrutturazione della possibilità di accedere alla transazione fiscale e poi nel 2009 l'estensione abbastanza importante anche ai debiti di natura previdenziale. Adesso oggi è possibile utilizzare lo strumento anche per i debiti INPS e i debiti INAIL. Per contro, due invece provvedimenti restrittivi molto molto rilevanti che si sono succeduti nel tempo, uno nel 2008, il più rilevante forse, quello che ha escluso la transigibilità dell'IVA, E poi nel 2010 c'è stato l'impedimento alla transigibilità delle ritenute d'acconto. Ebbene, questi due interventi sono interventi rilevantissimi, perché chiunque abbia e incroci una società in difficoltà troverà un grosso debito nei confronti del fisco per l'omissione dell'IVA e per l'omissione delle ritenute d'acconto, e probabilmente molto poco come omissione di imposte dirette, perché insomma si presume che un'azienda in crisi negli ultimi anni non abbia redditi d'impresa, non abbia imposte dirette, che non abbia pagato, per cui è difficile trovare debiti rilevanti nelle imposte dirette. Ecco che quindi non poter transigere l'IVA e non poter transigere le ritenute d'acconto l'ha fortemente depotenziata. La figura è strana, perché non si riesce neanche a inquadrarla bene sotto il profilo del diritto. Si chiama transazione fiscale, ma in realtà ha ben poco di transazione, perché l'articolo 1965 del codice che disciplina le transazioni presuppone che vi sia innanzitutto una lite, mentre nei confronti del fisco nella transazione fiscale non è necessario che vi sia una lite per accedere allo strumento, e poi che ci siano anche le reciproche pretese disponibili. In realtà per il fisco la pretesa fiscale è indisponibile per legge, quindi è una figura atipica, è un negozio solutorio atipico, è un pactum ut minus solvatur, sostanzialmente è un accordo attraverso il quale il fisco rinuncia a una parte delle proprie pretese per poter dare maggior certezza alla pretesa residua. E, come vi dicevo, questo andamento antalenante, questa rimetrizzazione restrittiva successiva che c'è stata dalla legislazione l'ha resa oggi una transazione più di natura dilatoria che di natura remissoria, visto che appunto le imposte transabili sono molto poche. Ve le indico ad oggi, dopo tutti questi interventi. Oggi sono transabili le imposte dirette, quindi l'IRES e l'IRPEF, che sono imposte privilegiate. È transabile l'IRAP, che è un'imposta privilegiata. Sono transabili tutti i tributi indiretti, che sono imposte privilegiate, e sono ancora transabili le sanzioni, sia IVA sia relative alle ritenute d'acconto. Quindi c'è ancora questo spazio di transigibilità. Non sono transabili invece da poco l'IVA, le ritenute d'acconto e i tributi locali, cioè l'ICI, la TIA, la TARSU, la TOSA, tutte quelle imposte minore. Non sono transabili l'IVA e la ritenuta d'acconto, ma sono dilazionabili, quindi c'è comunque qualcosa che ancora è rimasto sul quale poter lavorare. Questo è il quadro allora dei tributi oggi che possono essere oggetto di accordo con il fisco in diminuzione. Un'altra modifica importante che incide sulla transazione fiscale ed è molto recente, perché parliamo di quest'anno, è la nota modifica legislativa intervenuta nel luglio del 2011 che ha modificato i privilegi erariali. Voi sapete che con il decreto legge 98 del 2011 è stata estesa la prelazione del 2752 primo comma anche alle sanzioni fiscali. Poi con questo provvedimento è stato eliminato il limite temporale dell'iscrizione al ruolo, è stata resa retroattiva questa disposizione, e questo è un fatto molto molto rilevante, e poi è stata introdotta anche la collocazione sussidiaria sul ricavato immobiliare del credito. Questa modifica ha effetti rilevanti sia nel concordato preventivo, anche nel fallimento, però non vediamo oggi questo, parlando di transazione fiscale restiamo nell'ambito del concordato preventivo. Ha conseguenze rilevanti nei concordati preventivi in generale e nella procedura di transazione fiscale in particolare. Vediamo un attimo di analizzarli. Dunque non ci sono ancora decisioni su questi temi qua, ci sono degli orientamenti dei tribunali più importanti che hanno dettato delle regole che penso siano anche abbastanza chiare e penso che saranno poi sviluppate e estese in tutte le altre sedi giudiziarie. Allora vediamo quali possono essere i momenti tecnici di incidenza della modifica legislativa. I concordati preventivi hanno tre fasi, allora ammissione, adunanza, approvazione, adunanza omologa, post-omologa. In ognuna di queste tre fasi l'incidenza della modifica legislativa, siccome è retroattiva e immediatamente operativa, ha effetto sulle procedure in corso, evidentemente. Allora, stando alla prassi oggi più ampia, quella che ormai diventerà probabilmente di tutti i tribunali, si ritiene oggi che nell'ipotesi in cui ci sia il concordato ammesso ma non ancora approvato, debba essere convocato il debitore e gli si debba chiedere di modificare la domanda, perché evidentemente la sanzione, che da chirografaria diventa privilegiata, cambia le risorse a disposizione dei creditori chirografari, quindi ovviamente cambia le percentuali. Secondo segmento, fra l'ammissione e l'omologa, in questo caso qui il problema si complica un pochino, perché c'è stata l'udienza, il concordato è stato approvato. Quindi è chiaro che qui bisogna fare un ragionamento che va anche si riferisce anche a quella che è la possibile il disposto dell'articolo 186, cioè quello che nell'ipotesi in cui l'inadempimento è di scarsa importanza, il concordato, seppur inferiore alle promesse, può essere ancora omologato. Nell'ipotesi in cui invece potrebbe essere ancora non risolto. Nell'ipotesi in cui l'inadempimento invece è di rilevante importanza, il concordato si risolve. Sulla base di questo calcolo si dovrebbe quindi verificare se la portata della modifica legislativa è superiore, o meglio, riduce di più di un quarto o di meno di un quarto l'erogazione in favore dei creditori chirografari, e nell'ipotesi in cui incida per più di un quarto, per più del 25%, sarà evidentemente necessario una nuova approvazione del concordato, quindi dovrà essere riconvocata l'adunanza e il commissario dovrà anche rettificare la propria relazione. Terza fase, concordato omologato. E qui nel concordato omologato il problema diventa ancora più complicato, perché se la riduzione è inferiore al 25% il problema non sussiste. Se la riduzione è superiore al 25%, secondo alcuni bisognerebbe avvisare tutti i creditori, perché spetta loro eventualmente l'azione di risoluzione del concordato, avvisare tutti i creditori per informarli di questa modifica e far valutare loro se accedere alla procedura del 186, pur rendendoci tutti conto che evidentemente parliamo di una causa di forza maggiore, per cui probabilmente c'è un esimente che dovrebbe evitare la risoluzione del concordato. Comunque questo è un aspetto che dovremmo andare a vedere nel proseguo, vedremo allora i giudizi che ci saranno su questo tema. In particolare per la transazione fiscale, evidentemente qui invece l'incidenza c'è, netta, perché se il fisco è addivenuto a un accordo tenendo anche conto delle sanzioni chirografarie, è chiaro che trovarsene in privilegio, quindi cambiando il proprio diritto, la qualità del proprio diritto, evidentemente poteva cambiare anche le decisioni, si sarebbero potute avere decisioni diverse, per cui in questo caso qui sarebbe opportuno, e in questo senso sono le indicazioni, che l'agenzia si è rimessa in termini, quindi la transazione fiscale sostanzialmente si sospende, viene convocato il ricorrente dovrà quindi riaprire la trattativa con l'erario e rideterminare l'importo oggetto della transazione. Questo ha una condizione, che il concordato non sia stato omologato. Se il concordato è omologato è cosa giudicata e ormai non è più trattabile. Perché è martoriata questa procedura? Questa procedura proprio perché è stata un trapianto, non è nata nel concordato, ha creato enormi problemi nei suoi primi anni di operatività. Chi si è occupato di concordati e di transazioni fiscali ha visto che su questo tema si sono completamente divisi i tribunali italiani. E su che cosa in particolare? Il tema più rilevante è la valutazione se per poter pagare in percentuale il fisco si dovesse o meno passare attraverso la transazione fiscale, quindi l'obbligatorietà della transazione fiscale. Per qualcuno, per molti tribunali e anche sedi abbastanza importanti come Roma, il pagamento percentuale del fisco non poteva essere attuato se non attraverso il procedimento della transazione fiscale, dando quindi prevalenza al 182 ter. Per altri tribunali invece del nord, principalmente Milano, che è stato il primo anche con una corte d'appello peraltro, per Milano invece, per il nord invece, era un subprocedimento, la transazione fiscale era un procedimento endoconcorsuale e quindi il risultato della votazione del concordato era obbligatorio anche per il fisco, quindi si poteva tranquillamente proporre pagamenti parziali del debito fiscale senza dover per forza sottostare al procedimento della transazione fiscale. Due quindi linee di interpretazione completamente diverse che avevano veramente diviso l'Italia. E interviene la Cassazione. Combinazione, sono qui a parlarvi di una sentenza freschissima perché è stata depositata il 12 di ottobre di quest'anno ed è stata resa pubblica veramente pochi giorni fa. È il primo intervento della Cassazione su questo tema qui. È una sentenza importante, il relatore è il dottor Zanichelli, è una sentenza che dice molte cose sia per quanto attiene alla transazione fiscale sia anche per quanto attiene allo stesso istituto del concordato preventivo, perché pur con degli obiter dictum comunque si parla anche del procedimento di concordato. Ve la descrivo perché è molto interessante e sposta anche davvero molti molti termini di quelli che invece sembravano saldi. Allora, la sentenza innanzitutto sviluppa, analizza il procedimento nei suoi aspetti, diciamo, di contorno rispetto al taglio dell'imposta. La transazione fiscale ha la caratteristica, come dice la norma, di consolidare il debito fiscale. Consolidare il debito fiscale è una roba un po' difficile da capire cosa significhi, perché la parola consolidare può voler dire due cose molto diverse, sia nell'accezione del termine sia negli effetti. Allora, consolidare significa perimetrare, determinare, dare un quadro d'insieme del debito tributario, oppure può voler dire cristallizzare il debito tributario. Sono due cose completamente diverse. Perimetrarlo significa dare un attimo la situazione, fotografare la situazione. Cristallizzarlo significa renderlo intoccabile, ossia, in sostanza, impedire al fisco di fare ulteriori accertamenti. È un dato importantissimo questo, cioè poter contare sulla stabilizzazione del debito fiscale è un aspetto che per il concordato preventivo è fondamentale. Purtroppo la parola si presta a entrambi i significati e la Cassazione purtroppo non interviene su questo termine, lo enuncia e usa anche un termine elegante, ma dice, vabbè, uno dei vantaggi che si ottiene con la transazione fiscale è l'apprezzabile o l'assoluta certezza sulla quantificazione del debito fiscale a seconda dell'interpretazione che si vuole dare. Evidentemente non è chiamata a questa la Corte, quindi si limita a esporre quelle che sono le due interpretazioni oggi possibili. Una la enuncia come apprezzabile, nel senso che si presume che quel consolidamento rimanga definitiva, però comunque così non è. Evidentemente le conseguenze sono molto diverse, perché con la transazione fiscale allora il debitore, se fosse così otterrebbe un vantaggio importante, quantomeno cristallizza la massa passiva. Paga un prezzo per poter ottenere questo vantaggio, il prezzo di non di dover, siccome con l'omologa si estingue ogni contenzioso per legge, paga il prezzo di dove, quindi sostanzialmente i contenziosi decadono nel senso che riemerge la pretesa fiscale senza l'opposizione, paga il prezzo che ha la sostanziale necessità di dover accettare o quantomeno sottoporre ad accordo transattivo tutto il debito fiscale. Senza la transazione fiscale non ottiene questo beneficio il debitore, però può contestare il fisco come qualsiasi creditore, può proseguire tutti i giudizi. Fatte queste premesse, scende adesso la Corte a esaminare uno dei temi, è quello che vi avevo annunciato poco fa, uno dei temi più importanti, cioè l'obbligatorietà o meno di passare attraverso il procedimento per avere la possibilità di falcidiare il fisco. Bene, allora questa è la prima grande certezza che abbiamo, come immaginate, la Cassazione dice che non è obbligatorio. Quindi questo è il primo punto importantissimo, basa il proprio convincimento sull'articolo 184 della legge fallimentare, che è quello che dice, che è il famoso articolo 184, che dice che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori, favorevoli, contrari, partecipanti o assenti. La disposizione del 184 è tassativa e quindi giustamente la Cassazione dice, è talmente tassativa questo principio che non può esserci un'eccezione per il fisco. L'assetto dei crediti, inteso come definizione percentuale quale emerge dalla proposta omologata, obbliga tutti i creditori indipendentemente dalla partecipazione e porta ad escludere eccezioni per il fisco, diversamente la legge avrebbe disposto. Poi ci sono anche altri motivi un po' di contorno, dice, beh, in fondo costerebbe contro il principio del giusto processo, perché ci sarebbero tutta una serie di attività inutili, perché il debitore potrebbe sapere fin dall'inizio se il fisco non è d'accordo, senza mettere in moto tutto il procedimento. Poi è incongruente attribuire al fisco addirittura questo potere di interdizione di tutta la procedura. E nella vigenza del precedente concordato nessuno si era posto mai il dubbio che non fosse possibile falcidiare il credito chirografario, era una cosa normalissima, lo si faceva, e quindi perché adesso non più? E quindi, vabbè, la cosa è stata definita. La Cassazione poi è chiamata anche su un altro importantissimo aspetto, cioè sul famoso aspetto della transabilità dell'IVA prima della riforma del 2008 e sugli effetti della riforma, ossia del decreto legge che ha previsto l'intransigibilità dell'IVA. La netta affermazione è questa: la norma che prevede la non transigibilità dell'IVA è in continuità con l'affermazione precedente che diceva che non erano comunque transigibili i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea. Questo è un tema che si era presentato subito, perché non era chiaro se l'IVA fosse una risorsa propria dell'Unione Europea. E anche qui divisioni assoluti fra sedi giudiziarie. Qui Milano anche qui si era espressa dicendo no, piano, il problema è quello del gettito, l'IVA non è una risorsa propria cioè è una risorsa dell'Unione Europea, ma con un calcolo che prescinde dal gettito nazionale. Il calcolo per versare all'Unione Europea il contributo IVA è una percentuale dell'imponibile nazionale, lo 0,5 mi sembra, per cui a prescindere dal gettito la risorsa non viene toccata. A questo punto è disponibile l'imposta e quindi, a differenza dei dazi doganali, ad esempio, che alcuni dazi doganali che sono invece gettito diretto, non calcolati su un imponibile, l'IVA ha questa caratteristica, questa peculiarità, per cui possiamo disporne, quindi è transigibile. La Cassazione non è assolutamente d'accordo e dice no, non è un problema tanto di gettito, il problema è della natura del tributo. Il tributo, proprio perché è un tributo che ha rilievo europeo, comunitario, è sottoposto a vincoli nella gestione normativa ed anche esecutiva. Quindi si prescinde dal fatto che si discuta sul gettito o non sul gettito, sulle percentuali. Il tributo stesso è indisponibile in tutti i suoi profili. E quindi l'interpretazione, quindi la modifica legislativa, è solo un'interpretazione dei termini più generali che c'erano in precedenza, e quindi la conseguenza immediata di questo ragionamento è che l'intransigibilità dell'IVA si riferisce anche ai concordati preventivi ante riforma. Quindi oggi in tutti i concordati preventivi l'IVA è intransigibile, il che significa che la portata di questa affermazione è piuttosto rilevante, perché anche se sono omologati si cambia riparto. Ma non basta. Dice una cosa molto più rilevante la Cassazione, oltre che a dire questa, che già di per sé stessa è un bel problema. Dice che l'intoccabilità dell'IVA non è una norma di natura processuale e quindi che si attiva o meno a seconda che si acceda alla procedura di transazione fiscale, ma è un vincolo sostanziale. Quindi sembrano parole, questo significa che non si può toccare l'IVA neanche nei concordati preventivi senza la transazione fiscale. Cioè oggi, con la sentenza del 12 ottobre, l'IVA diventa in buona sostanza una prededuzione nei concordati preventivi. Peraltro era un parere che ha sempre sostenuto questo l'amministrazione finanziaria, l'impugnativa che ha fatto alla Corte d'Appello di Bologna, l'impugnativa che ha fatto l'amministrazione finanziaria era proprio per chiedere la conferma di questo, cioè che l'IVA fosse un tributo intransigibile. E allora andiamo a vedere le motivazioni, perché dalle motivazioni che dà la Cassazione ne emergono altre importanti conclusioni. Allora, questa intanto è la prima cosa importante che volevo dirvi e con la quale dovremmo tutti scontrarci davvero, perché è un principio di difficile gestione. Cosa risponde la Cassazione alla Corte d'Appello di Bologna? Allora, la Corte d'Appello cosa aveva detto? Aveva detto no, assolutamente l'IVA, una cosa è la transazione fiscale, una cosa è il concordato preventivo. Nel concordato preventivo il fisco è un qualsiasi creditore, qualsiasi regola è obbligatoria anche per lui, discorso che facevamo prima. Poi addirittura, ma vi rendete conto, se rendiamo intransigibile, non falcidiabile l'IVA, che sta al 28° posto nella classifica della IPAREIDE, allora tutti gli altri 27 creditori privilegiati che stanno sopra, siccome l'articolo 160 secondo comma ultima parte dice che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, questo significa che se io pago l'IVA devo pagare tutti i creditori anteposti, cioè praticamente non tocco più i creditori privilegiati, in sostanza. Questo diceva la Corte d'Appello, quindi è un effetto assolutamente inaccettabile. Risponde la Cassazione facendo un ragionamento di questo genere qua. Primo, la norma non dice esattamente così. La norma parla di classi, viene richiamato spesso il secondo comma del 160, ma leggendolo con attenzione dice una cosa un po' diversa da quella che è l'accezione comune. Dice che solo nel concordato con classi non si può sovvertire l'ordine della prelazione. Allora, dice la Corte di Cassazione, attenzione, perché intanto se facciamo un concordato senza classi, questo non succederebbe, prima cosa. Seconda cosa, dove sta scritto che nel momento in cui noi falcidiamo creditori privilegiati generali o speciali, abbiamo l'obbligo di fare le classi? Da nessuna parte. C'è solo una condizione: che i creditori chirografari di quel concordato siano pagati tutti uguali. Se i creditori sono pagati tutti uguali, sia i creditori chirografari, diciamo così, naturali, sia i creditori chirografari per la quota privilegiata retrocessa, vengono tutti pagati con la stessa percentuale, non c'è alcuna necessità di fare classi. Questa è una seconda importantissima affermazione, perché nella giurisprudenza dei tribunali di merito per gran parte si è quasi consolidata l'opinione che nel momento in cui si fa un concordato con il pagamento percentuale dei creditori privilegiati, speciali o generali, direi più speciali perché quella coi generali ancora non l'ha vista le complessità per la valutazione dell'attivo, si debbano fare delle classi. Bene, non è così. Seconda affermazione importantissima: non servono le classi. Ma dice la Cassazione, non è quello il punto dove tu devi appoggiarti per giustificare l'intoccabilità dell'IVA, ma un altro, e che quella è una disposizione eccezionale. La norma che invoca la Corte d'Appello, cioè quella dell'ultima parte del secondo comma del 160, quella che vi ho letto, dice la Cassazione, riguarda unicamente, leggo testualmente perché è la seconda affermazione, è un'altra affermazione importantissima, attiene unicamente al trattamento aggiuntivo rispetto a quello imposto ex lege, aperta parentesi, ancorato al valore dei beni oggetto della garanzia, chiusa parentesi, che viene deciso discrezionalmente dal debitore, ma che trova un limite nel rispetto della graduazione. Cosa vuol dire questa frase molto contorta? Vuol dire, letta in positivo, se quella norma che tu richiami, Corte d'Appello, riguarda solo la gestione da parte del debitore di finanza esterna, di apporti esterni, se vengono portati apporti esterni, finanza esterna nel concordato preventivo, non si può violare, non si può sovvertire l'ordine delle legittime cause di prelazione. Seconda, terza, quarta, quinta, non mi ricordo più, affermazione importantissima, perché altra affermazione consolidata che si trovava oggi nella dottrina della giurisprudenza è che con l'apporto della finanza esterna nei concordati preventivi si potesse fare più o meno quello che si voleva, partendo dal presupposto che come quella finanza esterna, se andasse a pagare i creditori dall'esterno, potrebbe pagare chi vuole, evidentemente non possiamo impedirglielo di farlo dall'interno. Bene, non è così, peraltro non è neanche assurda, questo è un obiter dictum, ve lo dico subito, perché comunque la Cassazione non si è espressa su questo, però intanto lo dice. Questo potrebbe essere un ragionamento che, anche questo letto in termini positivi, potrebbe essere letto così: nel momento in cui la finanza sta fuori, fa quello che crede, paga chi vuole nelle percentuali che vuole, quindi se è quel privilegiato che qui verrebbe non prenderebbe niente, gli vuole dare qualche cosa, lo faccia pure. Ma nel momento in cui la finanza entra nella procedura, non è più finanza esterna, è attivo della società, che proviene da soci, probabilmente. E se è attivo della società, con quell'attivo non si può sovvertire l'ordine delle clausole di prelazione, perché l'ordine delle cause di prelazione è fissato dal Codice Civile, secondo uno schema del 2770 e seguenti, e lì non lo sovverti. Fuori fai quello che credi, quando i soldi entrano la sequenza è quella.
Quindi occorrerebbe procedere con un accollo, se volesse fare...
O comunque restare dall'esterno. Beh, la sentenza usa questi termini qua.
Se si volesse continuare a fare come prima, si dovrebbe, invece che mettere nuova finanza nell'ambito della massa concordataria, accollarsi il debito e farlo pagare da terzi.
Sì. Oppure fare una domanda di concordato in cui un terzo interviene ad adiuvandum e dice: io dall'esterno, con soldi miei, prometterò dei soldi, dentro o fuori. L'importante è, secondo me, che non entri nello stato patrimoniale della società. altrimenti bisogna rispettare. Peraltro non è neanche una cosa tanto strana questa, a me piace questa lettura qui, molto lineare fra l'altro. Eh? Ecco,
specificando se per ciascuno grado bisogna pagare per intero il grado, ecco, precedente.
Terzo problema, se si può pagare il 30 di uno e il 29 dell'altro e il 28 dell'altro o tutto e poi versi il bicchiere quando è pieno, puoi andare in quello sottostante. E secondo me la Cassazione si sta orientando verso decisioni molto chiare, per cui secondo me dirà così, perché altrimenti se si cominciano a dire che si può pagare, però basta che tu paghi un po' di più, un po' di meno quello sotto, è un'alchimia complicatissima dalla quale vengono fuori tante di quelle varianti che non se ne esce più. Secondo me dire così, paghi uno, poi scendi e paghi quell'altro, e con la finanza interna devi fare questo, per me è la cosa più chiara, evita tutte quelle interpretazioni complicatissime dove che sono dei ginepraio ormai adesso. Ecco, allora, la Cassazione dice perché allora l'IVA è eccezione. Beh, questo vincolo, di cui adesso abbiamo parlato con questa derivazione, questo vincolo, non usa questo termine, astringe il legislatore, il quale è libero di fare eccezioni discrezionalmente e di decidere quello che vuole sui privilegi. E questo è vero, perché lo ha, fra l'altro, se ben ricordate, lo ha appena fatto quando ha introdotto il 182-4 e ha previsto la prededuzione per il compenso al professionista che attesta il piano di cui è l'articolo 161. Nessuno si è scandalizzato che a un certo punto una norma di legge dica che quel professionista che avrebbe un privilegio altissimo sicuramente, però comunque un privilegio che non è al numero uno, è al numero due, passa sopra gli altri, passa sopra i lavoratori, perché adesso è 111 quel privilegio lì. E nessuno ha detto, ma com'è sta roba? Se adesso paghi quello non puoi più... No, nessuno si è sognato di dirlo, perché giustamente è un provvedimento legislativo e quindi il legislatore è libero di modificare le sequenze. Concludo rapidamente dicendovi una cosa. È chiaro che l'IVA va pagata per quella che sarà l'IVA realmente dovuta, per cui non è che se c'è un giudizio l'IVA va pagata comunque a prescindere dal giudizio, va pagata l'imposta che verrà definitivamente accertata. Su questo non vi è alcun dubbio. E dopo riepilogherò le cose che vi ho detto, ho anche fatto un piccolo schema per che vi restino magari un po' più mnemonicamente incise, e volevo dirvi solo una cosa sulle problematiche che ci sono ancora aperte sulla transazione fiscale. C'è ancora qualche cosa di cui io ho già accennato prima, ed è l'effetto del consolidamento. È piuttosto importante questo discorso, ribadisco, perché non è marginale l'effetto di avere il consolidamento della partita fiscale. La Cassazione, vi ho detto, non ha preso posizione. Diciamo che si può vedere, si può intravedere fra le righe che probabilmente deciderà, se gli venisse posto il problema, deciderà per il consolidamento effettivo, cioè dirà... quella certificazione che il fisco fa nel momento in cui il creditore presenta la proposta è una certificazione che deve restare ferma. L'Agenzia delle Entrate però la pensa in maniera diametralmente opposta, e neanche a tutti i torti peraltro, e poi vi dirò perché. La pensa in maniera diametralmente opposta, dice quella certificazione lì è una certificazione provvisoria, non c'è da nessuna parte la preclusione ex lege o regolamentare per me di procedere a accertamenti, e vi faccio pure un esempio. La circolare 40 è quella della prima che è andata nel 2005, e fa pure un esempio, dice, ma scusate, il debitore fa la domanda di transazione fiscale l'8 giugno del 2005, e l'esercizio 2005 doveva finire, quello non ha presentato la dichiarazione. Allora, se è inamovibile tutto, io non posso più farci niente a questo, e questo mi evade il fisco i 7 mesi giusti prima, mi evade l'IVA, fa tutto quello che vuole, i 7 mesi antecedenti alla dichiarazione fiscale, io non posso controllare la dichiarazione perché non c'è, non vedo la dichiarazione IVA, non vedo nulla, e voi pensate che io possa sentirmi precluso dall'accertamento, e questo è vero. Devo dire che qui non c'è una ragione da tutte e due le parti. Cioè, scusate, non c'è una ragione da una parte e una ragione, o un torto dall'altra. Evidentemente sarà necessaria una correzione che dirà, che ponga un termine per il consolidamento e lascia aperto evidentemente ciò che ancora non è stato verificato. La dottrina è orientata comunque verso questa scelta. La maggior parte della pubblicistica e della dottrina sono orientati verso il ritenere il consolidamento, a parte questa eccezione di cui vi ho parlato, un consolidamento effettivo, ossia una preclusione al fisco di poter riaccertare l'impresa. Se posso avere lì il... No, c'è solo... Solo riepilogare quello che vi avevo detto, i punti focali. Ecco, allora punto 1, lo ricordiamo, non c'è alcun obbligo di ricorrere alla transazione fiscale nell'ipotesi di pagamento percentuale della pretesa fiscale. L'IVA, 2, l'IVA non è falcidiabile nemmeno nel concordato preventivo senza transazione fiscale. 3. La non falcidiabilità assoluta dell'IVA non comporta il pagamento integrale dei creditori privilegiati anteposti. 4. La falcidia dei creditori privilegiati non implica la necessità di suddividere i creditori in classi se il trattamento chirografario non è differenziato. 5. L'apporto di risorse esterne al concordato sembrerebbe non consentire il sovvertimento dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Questo è un obiter dicono. Grazie.
Grazie per la tua esposizione, le tue riflessioni su questo complesso argomento in cui, fra l'altro, siamo stati aiutati dalla recente sentenza della Cassazione, che io non avevo mai letto e che quindi a questo punto posso risparmiarmi della lettura, vista l'ottima sintesi che è stata fatta. Dunque adesso noi la parte espositiva è finita e si aprirebbe il dibattito, e cercherei di contenere per non allungare di troppo la nostra riunione. Ecco, se c'è qualcuno, io avrei già delle domande da fare, però preferisco quelle che l'uditorio volesse formulare. Se c'è qualcuno che vuole chiedere qualche cosa, chiedo domande brevi o riflessioni brevi, risposte brevi, perché alle 6:30 vorremmo chiudere. Sì, se c'è qualcuno ce lo dice, così gli diamo il microfono. Eppure probabilmente ce ne sono troppe. Quindi, allora, diciamo che una di quelle che mi ero appuntato è questa. Forse la risposta già si trova in quello che aveva detto la dottoressa Grisafi. Pensiamo a una domanda di insinuazione tempestiva o tardiva, in ordine alle quali si verifichino dei problemi di ammissibilità. Può essere, per esempio, se proposta in via tempestiva, viene semplicemente rinunciata come rinuncia non all'azione, ma come rinuncia agli atti, oppure sotto altra forma, diciamo come rinuncia agli atti. Può essere riproposta nella medesima sede, oppure può essere riproposta, ma la seconda domanda ha già avuto risposta affermativa, dopo la chiusura del fallimento?
Beh, come ho dato suggerimento ai curatori, ne diamo anche agli avvocati, senz'altro. Anche stamattina mi è successo un caso in cui non era stato richiesto un privilegio, che evidentemente c'era, è emerso nell'adunanza, mi sono permessa di suggerire all'avvocato di ritirarla, ha ritirato la domanda e la può ripresentare il giorno dopo con la richiesta del privilegio.
Come tardiva. Ma è sicuro questo? Perché
secondo me sì. L'unico problema processuale che si potrebbe porre da un punto di vista processuale è se il curatore deve accettare la rinuncia. Ma nulla altro, secondo me. Non c'è nulla che lo impedisca. Cioè, Adesso non so se a qualcuno viene in mente qualche ragione per impedirlo.
Noi l'avevamo un momento approfondito, anzi con l'avvocato Casciano che è qui presente, e mi sembra che fossimo arrivati a conclusioni un po' diverse.
Ma sulla base di che cosa?
Non me lo ricordo, perché l'aveva approfondito lui. Quindi io non è che lavoro sempre da solo.
Allora, io premetto...
Però mi aveva detto in questi termini, Daniele.
Allora, io premetto questo, che secondo me è una serie di considerazioni che vanno al di fuori un po' della relazione, che ovviamente...
Cioè lui mi diceva, questo è un escamotage, ma poi non te lo passano, perché
no?
Io certe volte lavoro di escamotage, invece bisogna lavorare di fioretto.
Ma perché no?
Cioè,
ma è per così come si utilizza l'escamotage, che non ti sei costituito i 20 giorni prima e quindi non puoi chiedere l'autorizzazione alla chiamata del terzo, instauri un'altra causa e poi chiedi la riunione, dire. Certo che è un escamotage, ma se nulla lo impedisce, io trovo che... E poi, ecco, appunto, devo dire che al di fuori di quello che poi ho detto tecnicamente, per tutti i problemi processuali, eccetera, io credo che un po' di elasticità assolutamente ci vuole, cioè poi soprattutto quello che nel periodo in cui per esempio erano consentite le produzioni, prima del 90-95 le produzioni, le nuove eccezioni eccetera in sede di appello, e abbiamo avuto il periodo appunto in cui c'era i termini istruttori in cui assolutamente perentori non dovevi produrre documenti eccetera, poi però erano documenti che potevi produrre con l'atto di appello, secondo me, ecco, io mi trovavo veramente in imbarazzo, perché dico sinceramente mi sembra ma antieconomico, cioè anche da un punto di vista processuale, oltre che per le parti a cui dobbiamo anche pensare. Per cui, secondo me, visto che invece in questo sistema non c'è, a parte quel termine perentorio, non ce n'è nessun altro, e poi invece i termini perentori sì, sono giustamente imposti nella fase in cui c'è la difesa tecnica e c'è tutto. Io credo che ci voglia un po' di elasticità. Ecco, da un punto di vista tecnico, il fatto del ritiro, visto che siccome se fino a prova contraria non è una rinuncia alla domanda, è un ritiro, è una rinuncia agli atti. Ecco, quindi l'unico punto che potrebbe essere, secondo me, è se è necessaria l'accettazione per... Ma che cosa chiede? Le spese, il curatore, che interesse ha a non rinunciare il ritiro? Io credo che non ci abbia nessun interesse, per cui io credo che sia ammissibile. Anzi, lo consiglio agli avvocati, quando si accorgono di sbagli, di farlo il giorno dopo e ritirarlo.
Bene. C'è qualche altra domanda, osservazione? Che quando ho detto che così li lascio liberi alle 6:30 si sono tutti tacitati improvvisamente. Allora io faccio ancora un'osservazione io e poi ci lasciamo in pace tutti quanti. La facevo all'amico Bonetti prima, che soprattutto a proposito di alcuni crediti che lui ha indicato dei lavoratori, ma anche più in generale di qualsiasi credito che abbia carattere risarcitorio, si pone un forte problema di accertamento. Che per esempio con riferimento ai crediti lavoratori, una cosa è il credito per il TFR, per le retribuzioni, che probabilmente è un discorso meramente contabile, ma potrebbe esserci un problema di accertamento, per esempio sulla qualità, sulla qualifica di lavoro subordinato anziché di lavoro autonomo o di collaborazione, oppure sull'accertamento del danno da mobbing o del danno da infortunio sul lavoro. Ecco, su questo magari solo una parola a proposito dell'accertamento, che potrebbe essere molto complesso e difficile nelle forme fallimentari. Io penserei a una esclusione, cioè un decreto di non ammissione del credito, in modo da consentire l'opposizione e in sede di opposizione arrivare all'ammissione delle prove sull'AN oltre che sul quantum. Vediamo cosa dici.
Ma io avevo parlato prima col professore qua in Camera Caritatis. Io direi prima di vedere a livello probatorio come siamo messi, quindi prove precostituite eventualmente, prima che, bene o male, difficilmente in sede di insinuazione, soprattutto tempestiva, il giudice apre le sue porte e fa chiamare, come una volta c'era il processo al lavoro, che ci si portava 40 testimoni direttamente in prima udienza. Quindi questo lo vedo assolutamente difficile. Per quanto riguarda certi crediti, cioè quelli volti al mero accertamento, perché se un creditore viene chiedendo l'accertamento ma quantificandolo, io direi entro subito davanti alla dottoressa Crisafi, perché bene o male il quantum da determinare, qualunque esso sia, andrà a scalfire o a incidere sulla par condicio creditorum. Se invece c'è un accertamento di un mero mobbing, io avrei un po' di difficoltà a dire vado direttamente e soltanto dal giudice delegato, che poi sicuramente, non essendoci una quantificazione, me lo respinge, e poi sfrutto la via dell'opposizione per entrare di nuovo nella platea nelle cose.
Difficilmente pensabile che uno chieda il riconoscimento solo dell'AN. Se io sono creditore e il mio debitore, asserito debitore, è fallito, chiederò il quantum sulla base, cioè chiedo l'insinuazione di un credito che presuppone.
Giudice, cosa direbbe? Ecco.
Siccome stavamo parlando, non ho colto esattamente.
Il problema era questo: credito di non facile liquidazione, addirittura di risarcimento del danno, tipico risarcimento del danno. Sono in gioco AN e quantum. Allora dicevo, probabilmente il giudice dovrà respingere la domanda e poi in sede di opposizione si apre una causa sostanzialmente. Oppure, diceva il collega, potrebbe essere il caso che il credito sia limitato all'AN e non al quantum, e allora si potrebbe svolgere, però mi sembra che questo non sia un caso concreto.
Parlando di escamotage, stiamo parlando di escamotage. Se parliamo di escamotage... Ecco, siccome io ho capito che il legislatore vedeva l'udienza tendenzialmente unica, però io credo appunto che per andare incontro ed evitare il più possibile le opposizioni che creano crediti prededucibili e tolgono ai creditori, tutto ciò che si può risolvere prima bisogna risolverlo prima. A volte la cosa che suggerisco, se ci sono i presupposti, faccio un rinvio e il curatore tenta una conciliazione, si fa autorizzare dal comitato dei creditori, ripeto, un escamotage, no? Dopodiché, ecco, praticamente il creditore istante riduce la propria pretesa nella misura in cui è stata raggiunta la transazione.
Sì, però ci sono dei casi in cui in contestazione o incerto l'AN, forse un
si respinge,
si respinge
assolutamente, assolutamente. Questo mi capita, ad esempio, in casi, non so, frequenti di appalti, con vizi, difetti, magari la causa in corso, per evitare una riassunzione, tutta una serie di... Ecco, è chiaro che se comincia ad essere anche, e mi capita con i lavoratori anche, soprattutto, di cause che debbono essere istruite proprio nell'AN, e si respinge poi tutto in sede di opposizione.
Più o meno come avevo affacciato io. Bene, allora a questo punto, ringraziando il pubblico che non ha fatto domande e ci consente di andare a casa con qualche minuto di anticipo, sono finite queste due giornate di seminari Uniuris, il cui successo, mi permetto di dirlo io, perché l'organizzatore è Gabassi, che ringrazio nuovamente, il cui successo penso che ci indurrà ad andare avanti e magari ad alzare le quote di iscrizione, che sono veramente prezzi super popolari. Grazie.